Bene, buonasera a tutti. Direi di iniziare la seduta. Saluto il presidente del CACIT, che quando lo saluto adesso. Grazie per il lavoro che svolgete in tutto l'anno, è sicuramente meritorio. Direi di iniziare con l'appello.
Mazzanti sì, Giacomelli sì, Innocenti Lisa c'è, Malentacchi c'è, Bellomini c'è, Marini Carla, Marta non c'è, Carla c'è, Scarnato c'è, Baroncelli c'è, Guetta c'è, Michelozzi anche, Nocera c'è, Noci c'è, Colombo sì, Melani sì, Gori sì, Cialdi assente. Assenti 2, presenti 15.
Bene.
Tieni, punto numero 1.
Sì. Allora, metto a conoscenza, ma già sapete, dei due emendamenti alla mozione presentata dalla Lega riguardo l'emendamento della Lega per la realizzazione delle colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica. Quando arriveremo al punto verranno presentati dai presentatori. Bene, il sindaco, gli scrutatori si possono far subito, sì?
Sì.
Allora, si fa Malentacchi Giovanni, Lisa Innocenti e Gori Fiorello.
Arriva.
La Marta c'è. Direi di passare. Il Noci Giancarlo vuole fare una.
Su due sarebbe comunicazione del sindaco.
Sì. Vabbè. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera al segretario, al sindaco, al segretario e a tutti i colleghi consiglieri. Ho chiesto la parola per questo breve, diciamo, pensiero rivolto alle tre vittime operai che ci sono state questa mattina a Milano nella ditta Lamina, dove esprimo le cordoglianze a tutta la famiglia da tutta la città di Carrara, sperando che queste tragedie non capitino più. Tutto qua. Un pensiero a queste povere famiglie che si trovano in questa situazione. Grazie.
Grazie. Consigliere Noci, credo tutta l'Aula si unisce a questa tragedia e purtroppo è accaduta e, come tutte le volte si dice, speriamo che sia l'ultima, ma questo è. Grazie. In approvazione i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 6 dicembre 2017. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Astenuto? Allora, è stata approvata all'unanimità dai gruppi del PD, Noi per Carrara, Lega Nord Toscana, 5 Stelle, H109, nelle persone del capogruppo Cialdi Alessandra, Gori Fiorello, si è astenuto Melani Giuliano. Bene. Passiamo al punto numero 2. Statuto Alia S.P.A. approvazione modifiche. L'assessore Mearelli interviene sull'argomento. Grazie.
Sì, grazie, buonasera. Allora, questa proposta di delibera, come certamente avete letto degli allegati, è in pratica è il gestore che si va a parlare di Alia, che è il gestore che dal 2017 gestisce la raccolta dei rifiuti nel nostro ambito territoriale. La società, per svolgere al meglio e coordinare le proprie attività, necessita di apportare alcune modifiche allo statuto vigente, come esplicitati nei documenti che sono anche allegati alla delibera. La variazione più importante che andremo a discutere in seno allo statuto è all'articolo 25, che vi voglio leggere, composto da due punti importanti. Allora, il Consiglio d'amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Punto 2. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero di funzioni dirigenziali nel settore finanza, amministrazione o controllo presso società di capitali, che abbiano un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro. Tutto questo per consentire alla società di affrontare e gestire nuove funzioni senza precludergli alcune possibilità di gestione. Grazie.
Grazie Assessore, chi vuole intervenire? Nocera Gianni, Gruppo 5 Stelle.
Sì, buonasera a tutti. Allora, le modifiche proposte sono obbligatorie perché derivanti un po' dalla configurazione societaria di Alia come gestore unico del servizio rifiuti. L'articolo 2 si inserisce in una modifica sostanziale della tipologia di affidamento che ha Alia, in quanto fino a che la società di affidamento della gestione dei rifiuti era CIS SRL e CIS SPA, eravamo sostanzialmente con un affidamento in-house. Con la nuova aggiudicazione, Alia svolge un'attività economica di interesse generale in regime di concorrenza sul mercato e questo cambia tutti i rapporti. Alia gestisce il servizio sia in modo diretto che indirettamente con le proprie società partecipate, enti o consorzi. Questo, insieme alla direzione e al controllo, permette ad Alia di configurare i propri rapporti con le società partecipate non come un vero e proprio appalto, quale è, ma con attività svolta all'interno del gruppo in forma essenzialmente privativa, un monopolio. Nell'articolo 25, invece, si tratta di attribuire al Consiglio di amministrazione la prerogativa di individuare il responsabile alla redazione dei documenti contabili societari, perché è chiaro che Alia aderisca in tutto e per tutto a quello che è il regime e la normativa del bilancio consolidato. Quindi abbiamo la necessità di individuare il referente unico che controlli e demetta, insomma, la documentazione contabile. Inoltre, una disposizione di legge obbliga la modifica dell'articolo 25 stesso, perché Alia aveva messo a suo tempo un prestito obbligazionale, che ai sensi del testo unico di intermediazione finanziaria prevede la modifica stessa dello statuto. Quello che il Movimento 5 Stelle intende evidenziare è che Alia è un'azienda che agisce secondo criteri privatistici e rappresenta il proseguimento a tutti gli effetti di politiche di privatizzazione. Inoltre, quella che è la gestione totalitaria del ciclo del rifiuto è in contrasto con le direttive dell'Unione Europea, che evidenziano forti criticità in una gestione del rifiuto dove raccolta, riciclo, smaltimento o incenerimento fanno capo ad un unico soggetto, un monopolio vero e proprio, come ho prima accennato. Inoltre, il Comune di Quarrata, per la risicata quota societaria, non rientra nella governance di Alia. Non abbiamo alcun potere decisionale e dovremmo accollarci le decisioni come ad esempio gli importi delle tariffe decisi dal socio di maggioranza al 58% che è il Comune di Firenze. Con questa procedura di accorpamento abbiamo allontanato il controllo dal territorio e il potere decisionale, passando da quello che era un'eccessiva frammentazione a un eccessivo gigantismo. Pertanto il Movimento 5 Stelle non riconosce valida la forma di gestione del ciclo dei rifiuti da parte di Alia e della Regione Toscana e quindi non ritiene neanche opportuno approvare le variazioni statutarie.
Grazie consigliere Nocera. Chi vuole intervenire? Giuliano Melani, H109.
Buonasera a tutti, ringrazio il capogruppo Noci per quello che ha detto a proposito degli operai e ovviamente mi associo. E volevo solo questa delibera, questa cosa di cui stiamo parlando, la chiamo cosa perché nonostante la mia stima per Patrizio Mearelli, nostro assessore al bilancio e alle finanze, sia illimitata, ovviamente non lo dico, cioè, caro Patrizio, ovviamente dalla tua relazione non si capiva di che cosa stavamo parlando, però va bene, tu sai quanto io, la mia stima resta totalmente immutata. Ecco. Detto questo, che cosa stiamo facendo? Ah, cioè, faccio una piccola premessa, 20 secondi per una questione privata. Stamani quelli di Alia, siccome produco molta carta purtroppo da buttare via come ufficio, le ragazze, che le mie colleghe, un po' l'avevano messo nel cesto del tritacarpe, no? Che è tipo quello grigio, insomma, si fanno un po' di secchi, quelli normali non bastano, c'è solo carta, stamani passava. Ecco, quelli di Alia hanno preso proprio quello del tritacarta e l'hanno buttato nel compattatore, secchio compreso. Ora mi manca il secchio del tritacarta e il tritacarta, mi hanno detto, senza il secchio non funziona. Quindi capite che, diciamo, nel parlare di Alia mi porto addosso questo piccolo rancore, no? Ma al netto di questo, quello che voglio dire è altro. Comunque ho telefonato perché questo secchiello, insomma. Bene, allora, che cosa stiamo facendo, no? Questo è il Consiglio Comunale di Quarrata. Noi, come Quarrata, siamo i fortunati possessori dello 0,96% circa di Alia. Ma lo siamo direttamente? No. Lo siamo indirettamente, cioè noi possediamo questo 0,96 attraverso CIS SPA, che è la società che possediamo insieme a Liana e Montale, e un altro, diciamo, dello 0,96, uno 0,12 è costituito da Publi, come si chiama? Publi Servizi, che è l'ex Consiag. Insomma, è come una valanga, no? Per una serie di... è sbagliato ex Consiag? Bene, allora mi scuso. Publi Servizi di Pistoia, va bene, grazie della rettifica, Presidente. Ecco, come vedete è così complicato che io non riesco a venirne a capo. Comunque, noi possediamo quote in due società che, diciamo, poi sono socie di Alia S.P.A. in base alla fusione per incorporazione che è stata fatta l'anno scorso. Sulla base di questa situazione... la chiamo situazione perché non so come meglio chiamarla, quindi nella assoluta inconsistenza delle conoscenze a me date per decidere qualcosa su questa faccenda, cioè io in questa storia perché lo chiedete a me se dovete cambiare lo statuto, no? Io non sono in grado di... in questa storia vengono a chiedere a me di cambiare lo statuto di Alia e mi dicono... cambiaci lo statuto perché abbiamo bisogno che tu ci cambi lo statuto. Cioè, non è il proprietario che dice voglio fare questo, questo, questo e quindi adeguo lo statuto del soggetto, no? Che è più o meno quello che dicevano c'era detto in termini più di paese, no? Non è che noi stiamo decidendo qualcosa. Noi abbiamo a che fare con uno immensamente più grosso di noi, il quale ci dice per favore domattina mandami questa delibera. Perché noi questo 17 di gennaio siamo qui riuniti tutti insieme, si è acceso la luce, mica perché c'era da prendere chissà quale decisione, vedrete poi che non c'è, diciamo, poco più che niente. Perché dovevamo, e con una certa urgenza, dare ad Alia questa delibera. E che cosa deliberiamo noi? Di dare incarico ai nostri rappresentanti in CIS SPA, quindi nemmeno ci andiamo noi, e... in Publi Servizi, come si chiama? Scusa. Non si sa più, insomma, è un'altra società, di andare a rappresentarci presso Alia e di dire guardate a Quarrata hanno deciso che lo statuto lo potete cambiare. Bene, che i due punti sono stati illustrati bene dal consigliere Nocera, non ci ritorno. Uno mi interessa. Mi interessa perché per capire quello che ci succede a noi, no? Per dare questo tipo di informazione. Una società che si chiamava Quadrifoglio e che era l'azienda dei rifiuti di Firenze, a marzo, non lo so, insomma, nella primavera dell'anno scorso, decise di farsi prestare 50 milioni. Dice, abbiamo bisogno per fare quello che abbiamo da fare di 50 milioni, per investimenti, per strutturarsi, quello che volete voi, ok? Per prendere questi 50 milioni ha fatto un'operazione finanziaria che è andata a quotare, cioè ha, diciamo, dato dei fogli di carta a dei signori e che, ai quali ha detto, mi prestate 50 milioni, e l'ha fatto alla borsa di Dublino, che si trova in Irlanda.
Concluda, consigliere.
Quanto tempo avevo? Ma quanto tempo avevo?
5 minuti.
E ho parlato 5 minuti?
Sì.
Ah, mi riascolterò. Sono già passati 5 minuti? Il tritacarte?
Concludi.
Bene.
Ho abbonato il tritacarte, complimenti all'assessore. Vai.
Ah, va bene. No, allora ho calcolato male il tempo, chiedo scusa. Volevo dire quindi che... poi dopo c'è la dichiarazione di voto? Allora lo dico dopo. Volevo semplicemente dire che noi distribuiamo su questa operazione da 50 milioni, la dico velocemente, circa 10 milioni di euro in 7 anni ad investitori che stanno nel mondo, più 2 milioni e mezzo di commissione per la gestione dell'operazione, circa 12 milioni, perché li paghiamo il 2,70%, con la commissione li paghiamo il 3%. Poteva Alia chiedere ai suoi cittadini se volevano prestargli gli stessi soldi? Nello stesso periodo, sapete un pensionato quanto prende dai buoni fruttiferi postali, che sono uno dei mezzi più usati? Lo 0,30%. Cioè, se avessero prestato i soldi a Alia avrebbero preso il 3%, se li investono alla posta lo 0,30%. 30 euro grazie contro 300.
Grazie, consigliere Melani.
Grazie a voi.
Guetta Massimiliano, capogruppo Partito Democratico.
Si prende il tempo, per favore, perché io veramente oggi non mi sembra.
Si sente? Ok. Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri, buonasera. Anche noi del Partito Democratico ci associamo al ricordo che ha fatto il capogruppo Anosci degli operai deceduti, per questo lo ringraziamo. L'approvazione di questa modifica nasce dal fatto che il Comune di Querrata è socio di CIS S.p.A. e Publi Servizi S.p.A. e tramite le due società detiene una quota di partecipazione indiretta in Alia Servizi Ambientali S.p.A. Quest'ultima è nata dalla fusione per incorporazione di altre società che svolgevano servizi analoghi e delle quali la società Alia si è assunta tutti i diritti e gli obblighi societari, divenendo di fatto il concessionario unico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito territoriale ottimale Toscana Centro. Nel marzo 2012 il Consiglio di amministrazione di Quadrifoglio S.p.A., la compagine societaria poi rinominata Alia S.p.A. nell'agosto del 2016, si è immessa nel mercato finanziario regolamentato. Il presidente di Alia S.p.A. ha fatto pervenire alle sue partecipate, e dunque tramite Publi Servizi S.p.A., anche al nostro Comune, una nota con la quale si propongono modifiche all'articolo 2 dello statuto vigente della società e l'introduzione di un nuovo articolo 25. La modifica dell'articolo 2 si rende necessaria per rendere coerente l'oggetto sociale della società, in pratica le attività che può esercitare la società, con una nuova veste di concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti tramite un servizio che può essere espletato, come prevede la legislazione in materia, attraverso società controllate e partecipate dalla stessa Alia S.p.A., considerando che quest'ultima detiene appunto partecipazione in diverse società di capitali. L'introduzione dell'articolo 25 nello statuto di Alia costituisce di fatto un adempimento obbligatorio per legge, obbligo determinatosi dal fatto che, essendosi Alia quotata sui mercati regolamentati, quando ancora si chiamava Quadrifoglio S.p.A., deve prevedere in statuto la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, come richiesto dal testo unico della finanza per tutte le società immesse sui mercati. Grazie.
Grazie, consigliere Guetta. Chi vuole ancora intervenire? Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Dunque, anch'io intanto, come ha detto il consigliere Nosci della Lega, mi associo e mi unisco al dolore delle famiglie che hanno perso un familiare per il fatto che è successo a Milano. Per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno, quello che riguarda le modifiche allo statuto di Alia, anche secondo me, siccome la precedente amministrazione aveva aderito tramite CIS nel confluire e quindi nell'entrare in Alia, al di là della percentuale, della minima percentuale che abbiamo, però mi sembra doveroso dare continuità a questa scelta e quindi di approvare la modifica dello statuto di Alia all'articolo 2 e al nuovo articolo numero 25 che avevamo anche discusso in commissione. Naturalmente sollecito l'amministrazione a seguire al meglio la nuova macro azienda Alia, in modo da migliorare o perlomeno di dare continuità al valido servizio di raccolta differenziata che c'è oggi nel nostro comune e che l'amministrazione precedente aveva iniziato col CIS nel 2012 o nel 2013. Bene, grazie.
Grazie consigliere Michelozzi. Marino, per Nosci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Bene. Questo secondo punto, dove va a trattare questo aggiornamento allo statuto di Alia, è solamente, da quanto riguarda il comune di Quarrata, una presa di atto. E quindi noi abbiamo fatto una considerazione perché siamo arrivati a questa fusione. Il consigliere Melani si è fermato, ha posto una domanda: perché Quadrifoglio ha chiesto 50 milioni di prestito? Bene, Quadrifoglio ha chiesto 50 milioni di euro di prestito perché ha chiuso il bilancio del 2015 con 17,5 milioni di euro di debito verso le banche. Già quando era Quadrifoglio aveva collocato il 9 marzo 2017 in private 50 milioni di euro prestito obbligazionario a scadenza 24 marzo 2024 con cedola al 2,7% quotato e aprendosi così al mercato. La banca IMI è stata manager unico e broker dell'emissione e Simons in qualità di consulenti legali. Questa emissione era contestuale alla riorganizzazione del gruppo formato da Quadrifoglio, CIS, SRL, ASM, SPA, Publiambiente, SPA, diventando Alia Servizi Ambientali Società per Azioni. Considerato che già alla chiusura del bilancio 2015, come vi avevo già detto, Quadrifoglio aveva 17,5 milioni di euro lordi di debito con le banche. Considerato che la modifica apportata dall'articolo 2, ragione sociale di fatto specifica che non avrà più in oggetto la gestione unica e diretta delle attività specificate dalla lettera A alla lettera I. Considerato che tali attività saranno esercitate direttamente e o indirettamente tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorsi, imprese che in regime di concessione di fatto abdicano alla possibilità di controllare le scelte. Quindi sorgono le seguenti domande. Come si sono chiusi i bilanci di Quadrifoglio 2016-2017? Come ha reagito il mercato alla quotazione sull'Istrin Stock Exchange? Chi sono e o sono state gli interessati all'acquisto delle obbligazioni? E se gli acquirenti volessero uscirne, quali sono le conseguenze per i comuni serviti dal nuovo soggetto industriale. Quindi questa fusione, oltre alla domanda di come Quadrifoglio ha chiesto questo prestito da 50 milioni per risolvere i propri debiti, sta scaturendo altre domande su questa gestione di, che sarà il futuro di Alia. Però nasce questa fusione di già con un indebitamento. Quindi per noi poi ci saranno le considerazioni nella dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie consigliere Noci, la parola al sindaco.
Buonasera a tutti. Ma il tema è abbastanza interessante, perché quando si parla di rifiuti di solito c'è sempre diverse considerazioni da fare. Tanto credo che questa sera il comune di Quarrata raggiunge tutti gli altri comuni che fanno parte del lato centro Toscana, che sono confluiti tutti in Alia, e approva questo atto. Atto già approvato dal comune di Pistoia, dal comune di Serravalle, dai comuni dell'area fiorentina. Atto che dimostra quanto i comuni all'interno dell'azienda Alia contino in maniera identica, perché se un comune non approva quest'atto, lo statuto non viene modificato. Certamente, poi dopo, dipende dal numero degli abitanti. Firenze non è pensabile che possa contare per un azionariato quanto possa contare come Quarrata. Ma vedete, credo che sia importante però considerare una cosa, il percorso che la Regione Toscana e i suoi comuni fanno rispetto al problema dei rifiuti. E cioè, noi non ci nascondiamo con la testa sotto la sabbia, noi non portiamo i rifiuti nelle altre regioni italiane come fa la città di Roma. Noi cerchiamo di dare risposte ai nostri territori, noi cerchiamo di dare, da un punto di vista amministrativo, delle risposte a una produzione di rifiuti che è sicuramente superiore, che la prima azione da fare sarebbe quella di produrre meno rifiuti invece di continuare a produrre sempre rifiuti. Però vedete, quando io sento dire delle cose non riesco a non poter rispondere, e quindi credo che io riconosco ai nostri territori la volontà di dare risposte, la volontà di agire per cercare di creare un'azienda, se non sbaglio la terza azienda italiana per la raccolta dei rifiuti, che possa dare delle risposte ai suoi territori. Aumenteranno le tariffe? Non lo so. Io mi auguro di no. Continuerà ad essere un servizio come quello di oggi? Credo che ci debba essere da parte di tutti noi l'impegno perché continui ad essere un servizio come quello di oggi. Si andranno a costruire nuovi impianti? Certamente che andremo a costruire nuovi impianti. Sono indispensabili nuovi impianti, perché i rifiuti da qualche parte vanno messi. Il rifiuto zero, Roma ci dimostra, che è utopia, pura utopia. Quindi, nonostante la differenziata, e noi facciamo la differenziata, nonostante l'impegno e anche il costo che pagano i cittadini di Quarrata e delle altre comunità che fanno la raccolta differenziata, una parte va smaltita o in discarica o in un termovalorizzatore. In Toscana attuiamo questo tipo di politica. In Toscana diamo delle risposte ai nostri territori, e questa è una risposta perché continuiamo a strutturare un'azienda che io mi auguro nei prossimi 20-30 anni dia risposte a una domanda sempre maggiore di recupero rifiuti.
Bene, sindaco, per la dichiarazione di voto. Noce Giancarlo, Lega Nord Toscana.
La faccio subito perché almeno... Allora, Le risposte del territorio, come diceva il sindaco, devono essere sulla differenziata. E notizia di oggi che il comune di Montale è in regresso alla raccolta indifferenziata. Quindi è vero, c'è molto da fare, però si parte di già con delle difficoltà oggettive per quanto riguarda la raccolta indifferenziata. Quindi, cosa dire? Tanto è vero che, per ritornare sul discorso delle componenti di Alia, di tutte queste società che sono confluite, c'è la Val Colfert SRL, che è una partecipata al 42,58% di pubblico, però è costituita, il restante 58% è costituita da privata e ha già delle serie difficoltà, è già espresso in varie occasioni di uscire da questa società. Alia. Quindi delle difficoltà considerevoli che potevano essere valutate al momento della Costituzione, e quindi noi non ci trova favorevoli a un voto per quanto riguarda il regolamento nuovo, lo statuto nuovo di Alia.
Grazie consigliere Nosci. Si prende la parola Gianni Nocera, Movimento 5 Stelle.
Sì, allora, la gestione dei rifiuti è regionale. Se hanno chiuso la più grande discarica d'Europa a Roma, sotto la giunta del Partito Democratico regionale, sotto la giunta del Partito Democratico del Comune, quando c'era ancora il sindaco Marino, non è ovviamente colpa dell'attuale amministrazione. Se si chiude una discarica, la più grande d'Europa, da un giorno a quell'altro, senza poi prendere un'altra iniziativa, è ovvio che i rifiuti si trovano in mezzo alla strada. Io ho lavorato 10 anni a Roma, 10 anni, i rifiuti ci sono sempre stati, anzi non bisogna neanche andare lontano. Grazie ad Alia, se giriamo per Firenze, che è la capofila, chiamatela come vi pare, il socio di maggioranza, i rifiuti sono per strada anche lì. Comunque ribadiamo il no a questa variazione di statuto.
Grazie consigliere Nocera. Chi vuole intervenire? Giuliano Melani, H109.
Io voglio semplicemente dire che, a parte che nel modo di rispondere del sindaco, i comuni sono tutti uguali, noi non possiamo non votare questa cosa, in teoria. Non possiamo non approvare, ai sensi dello statuto vigente di Alia, questa cosa. Questa cosa ci viene fornita, noi la recepiamo, quindi ci sono 3 o 4 motivi citati anche dal capogruppo Guetta. Questo, se emetti delle obbligazioni e ti quoti sui mercati, l'articolo 25 lo devi variare, perché è una questione prevista per legge dal testo unico della finanza e compagnia bella. Quindi, io sono una persona semplice. Se c'è qualcosa che prevede una cosa e questa cosa è per legge, e se fai quella cosa lì devi adeguare lo statuto, è inutile che tu lo chieda a me, Giuliano Melani di Valenzatico, no? È per legge, è un obbligo di legge, ma allora che ti delibero a fare io? Ma cosa vuoi da me? Cioè io sono un implume, lasciami stare. Secondo, non è corretto dire che i comuni valgono tutti lo stesso, eccetera, eccetera, non è così che funziona. Cioè, o voti una modifica statutaria, oppure se non la voti, alla fine devi recedere dal consorzio o da Alia o dall'SPA, perché non puoi più stare dentro, perché ne impediresti il funzionamento poi alla fine. Le cose sono più complesse, ma noi sappiamo che il sindaco, quando spiega questi fatti, va a braccio. E quindi lo perdoniamo, d'altra parte è il vostro sindaco, non il nostro. Io dico soltanto che non è il nostro di H109 finché non smette di dire cose non vere. E le può comunque, non mi fate perdere tempo. Allora, l'ho già detto. Allora, questo è quanto. Io dico soltanto che, dal punto di vista di come la penso io, se avessi 740.000 clienti o utenti, ok? E avessi bisogno di denaro, io per prima cosa, visto che riconosco degli interessi, e visto che dovrei esercitare anche una funzione sociale, io direi ai miei utenti, cittadini serviti da me, se per caso mi vogliono facoltativamente prestare dei soldi al 3%. È una roba che si potrebbe chiamare anche socialismo. Quindi se io fossi proprietario di, si può chiedere al sindaco vostro se disturbo, perché eventualmente perché se disturbo recupero 30 secondi. Allora, io vorrei chiedere ai miei concittadini, cioè 740.000 utenti, se per caso gli venisse in mente di prestarmeli loro, 10, 20, 30.000 euro, 5.000 euro, 1.000 euro. Faccio presente che se un cittadino normale avesse prestato 10.000 euro all'Alia, al 3%, avrebbe ottenuto indietro 300 euro l'anno, che guarda caso sono il costo medio della Tari per un cittadino normale. Uno si sarebbe visto pagare la Tari gratis. Noi questi soldi, cioè voi avete presente chi siamo? Voi avete presente che siamo andati a quotare un prestito obbligazionario a Dublino? Che ti fa venire in mente, cioè, che è quello degli sfigati, cioè è quello che, di quelli che fanno le grandi operazioni, ma gli sfigati, perché quelli buoni vanno a Lussemburgo, no? Quindi noi si fa tutto questo cinema e c'è tutta la plastica a giro in tutto il paese, basta andare in Piazza Risorgimento, e si continua a vantare le immense qualità, mi portano via anche il tritacarta, e si continua a parlare di qualcosa che né il sindaco, né io, né voi, se siete onesti, avete capito che cosa sta succedendo, voi non lo sapete. E io non lo so, intanto, io lo dico per me. Ma se voi dite che ci capite qualcosa, io vi dico che voi mentite. E quindi io vorrei non votare su questa cosa, io non sono abilitato a votare, non ci capisco
Giuliano,
lo ammetto, come devo fare Presidente per non votare? Esco.
Non ci devi finire.
Come fa a votare una cosa che non capisco?
No, tu hai finito
la dichiarazione di voto, che si dichiara? Ah, si vota contro, ecco, questo volevo dire.
Prossimo. Consigliere Guetta Massimiliano, capogruppo del Partito Democratico.
Presidente, per le ragioni che ho espresso prima, durante il mio intervento, noi approveremo le modifiche all'articolo 2 dello Statuto di Alia S.p.A. e l'introduzione dell'articolo 25, nonché tutto quanto espresso in delibera. Ciò per permettere di dare mandato agli organi amministrativi di CISI S.p.A. e Pubblici Servizi, come hanno già deliberato anche altri comuni soci, Pistoia, Liana ed altri, lo ricordava prima anche il signor Sindaco, noi siamo gli ultimi a farlo, dicevo, ad approvare le modifiche statutarie in sede di assemblea straordinaria di Alia S.p.A. allo scopo di consentire alla società di concludere l'iter previsto entro l'approvazione del bilancio della società. Grazie.
Grazie consigliere Guetta. Marino Michelozzi, noi per
sì, anch'io mi associo al collega Guetta. Per voto anch'io, come noi per Quarrata, questo ordine del giorno numero 2 sulle modifiche dello statuto Alia S.p.A.
Grazie consigliere. Allora metto in votazione il punto numero 2 dell'ordine del giorno, statuto Alia S.p.A. approvazione modifiche. Chi è favorevole? Chi è contrario? Approvato a maggioranza con i voti del Partito Democratico e noi per Quarrata, votano contrario i gruppi H109, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Allora, è approvata a maggioranza con i voti del Partito Democratico, noi per Quarrata. Voto contrario di H109, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Approvato. Passa al punto numero 3, regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare, approvazione. La parola all'assessore Romisi per l'illustrazione del punto.
Sì, buonasera. Il punto, come sanno i consiglieri comunali, è già stato in commissione. Io farò velocemente quello che è il punto sugli articoli che diciamo sono un po' più importanti. Questo è un regolamento che serve per snellire tutte quelle che sono le procedure per quanto riguarda tutte quelle che possono essere le future alienazioni del nostro patrimonio. L'articolo 4, che è l'alienazione di beni non compresi nel piano dell'alienazione, cioè qui si dice chiaramente che laddove l'amministrazione o il consiglio comunale, oltre a quelli che sono già i beni che propone in alienazione, al momento che si identifica un bene che ha le caratteristiche per essere alienato, basta chiaramente portarlo in consiglio comunale, approvarlo e si integra con quelli che sono i beni precedenti che sono nel piano dell'alienazione. L'articolo, vado abbastanza rapido, visto la smaterializzazione e l'uso pubblico delle strade. La smaterializzazione e l'uso pubblico delle strade è già in parte regolamentata da quella che è la gestione delle strade vicinali di uso pubblico. La valutazione che sottende il provvedimento dovrà accertare alcuni requisiti per fare in modo che le strade vicinali pubbliche possano passare o diventare strade private, cioè che la strada non sia più destinata alla viabilità pubblica e che non sia più inclusa, secondo la destinazione degli strumenti urbanistici, è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che l'area interessata non costituisca via d'accesso a fabbricati privati, cioè che chiaramente quella strada non vada a terminare all'interno di quella che è un'area lì di privati. In quel caso lì è normale che la strada venga lì declassata, se è ancora vicinale pubblica a privata. E l'altro caso ancora è che la domanda inoltrata sia fatta da un privato direttamente, che ci venga a proporre la possibilità che quella strada possa diventare privata, e lì chiaramente c'è tutto un iter di valutazione che devono fare gli uffici, se chiaramente poi dare risposta positiva, affermativa o no all'iter. Se poi c'è in alcuni casi anche chi ha diritto di prelazione, la deve esercitare nei 30 giorni. Allora se c'è un privato, la strada finisce vicino al privato, ha un diritto di prelazione prima della vendita, ha 30 giorni per poter utilizzare quella che è la prelazione per l'acquisto. Il prezzo di vendita, che è l'articolo 8, i beni da alienare sono valutati dai nostri uffici comunali attraverso una commissione interna dove si va a identificare quello che è responsabile per competenze di quello che è responsabile, che andrà a stimare quelli che sono beni che si vanno lì a alienare. E la stessa commissione interna dei nostri uffici, mi è stata anche spiegata in commissione, è quella che può andare a chiedere degli incarichi esterni, che è la seconda ipotesi, laddove ci sia un bisogno di un incarico esterno perché praticamente l'alienazione è un'alienazione importante. A quel punto si può chiedere un incarico esterno, o nella terza ipotesi, attraverso quella che è una convenzione, si può utilizzare anche quella che è l'agenzia del territorio. Si può fare una convenzione e fare intervenire anche l'agenzia del territorio. L'articolo 9, le procedure di vendite. La procedura di vendita può essere aperta come quella che si sta facendo noi con i nostri beni, cioè procedura aperta dove praticamente si pongono quelli che sono i nostri beni che si vanno lì a alienare, e può partecipare chiaramente chi deve partecipare liberamente, aperta. E poi c'è la procedura negoziata. Quando è che si va invece a procedura negoziata? Qualora la procedura aperta ha avuto già tre incanti, tre aste, e le tre aste sono andate deserte, a quel punto si può andare a procedura negoziata o privata. O se no, per motivi d'urgenza debitamente esplicitati, che potrebbe essere, buttando da lì un esempio, uno svezzamento di un impianto, e quindi per far fare lì la bonifica, un privato da far fare lì la bonifica, si potrebbe fare una cessione diretta in quel caso con il privato, anche per fargli fare lì la bonifica, per dare quindi anche per fare un intervento importante lì per la comunità. Poi l'articolo 10 parla dell'asta pubblica, c'è tutta una serie di norme e di regolamenti che fanno parte dell'asta pubblica. Il procedimento dell'asta pubblica, che c'è nell'asta pubblica, c'è il dirigente del patrimonio, che è il presidente anche della commissione, c'è un responsabile dell'ufficio contratti, e in alcuni casi il presidente, il dirigente del patrimonio del presidente di commissione si può avvalere a facoltà sua di due dipendenti del comune da aggiungere a quella che è la commissione. Allora, l'aste deserte, l'articolo 12, che credo sia un articolo importante, cosa va a determinare? Determina questo. Allora, qualora noi si faccia la prima asta, nella prima asta fa un esempio banale a caso. Noi abbiamo tra i beni da alienare la scuola di Luciano. La scuola di Luciano tra i beni da alienare vale 200.000 euro. Se nella prima asta che noi facciamo va deserta, praticamente dopo quello che è il tempo dovuto, noi facciamo un secondo incanto. Il secondo incanto gli uffici o il responsabile possano avvalersi di abbassare fino a un massimo del 10% quello che era il valore che era stato dato in precedenza. Qualora il secondo incanto, la seconda asta dovesse andare deserta e si va a una terza asta, sempre responsabili gli uffici possono abbassare fino al 20% quello che è praticamente il valore dell'immobile che si va a alienare. Se alla terza asta è andata deserta, l'amministrazione in quel caso, se si dovesse presentare un soggetto che mostri interesse per l'immobile, si può vendere a quel soggetto dopo la terza asta l'immobile solamente al valore che era l'ultimo valore della terza asta. Quindi chiaramente c'è il valore della terza asta che era chiaramente un meno massimo 20%, si può vendere a quel valore lì. Laddove non c'è stato nessuno che si sia presentati alle tre aste, a quel punto gli uffici possano, in questo caso, con quelli che sono i tempi che gli uffici giustamente ritengono opportuni, rivalutare quello che è il valore finale del bene. Questo dopo le tre aste. Le garanzie e le cauzioni. L'articolo 13 dice che l'amministrazione come garanzia ha chiaramente la verifica di tutto quello che è la situazione delle aziende, viene fatto un controllo di tutte quelle sono le garanzie di legge, dove c'è la sussistenza o meno delle iscrizioni ipotecarie o trascrizioni pregiudizievoli o dei privilegi fiscali dell'azienda. La cauzione che viene richiesta è del 10%, la cauzione è del 10% di quello che è del valore del bene. Quindi chi si aggiudica l'asta, la prima cosa che deve fare è dare il 10% di cauzione, perché laddove non dovesse poi acquistare l'asta, all'amministrazione comunale di Quarrata rimarrebbe chiaramente quel 10%. La trattativa privata, procedura della manifestazione di interesse, si può andare a trattativa privata proceduta da manifestazione di interesse laddove il valore dell'immobile è inferiore a 10.000 euro. Siamo praticamente a fine. Concludo con la permuta. Le permute chiaramente possono essere permuta pura e permuta non pura. La permuta pura è laddove chiaramente si va a fare una permuta con un privato, praticamente il valore è uguale, a quel punto lì si chiama permuta pura. La permuta non pura è laddove la permuta che viene fatta col privato c'è una differenza, laddove la differenza la deve chiaramente pagare l'amministrazione comunale, ci vuole il parere del demanio, della congruità del prezzo. Finito.
Grazie assessore. Chi vuole intervenire? Malentacchi Giovanni, Partito Democratico.
Buonasera presidente, sindaco, assessori, consigliere e segretario. Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare, come già relazionato l'assessore Romiti, ai sensi dell'articolo 58 decreto legge 112 del 2008, ogni anno i comuni devono approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il presente regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili e diritti immobiliari appartenenti al comune di Quarrata. Per le amministrazioni pubbliche, mantenere un patrimonio immobiliare improduttivo comporta un notevole onere economico, in quanto devono comunque essere sostenute le continue spese per la manutenzione dello stesso, altrimenti deperisce velocemente. Riteniamo inoltre che sia conveniente per il Comune mettere in vendita gli immobili comunali improduttivi per reperire risorse che ci consentono di fare interventi nel territorio comunale a servizio dei cittadini. Per l'alienazione degli immobili comunali attualmente il Comune di Quarrata non ha un regolamento, quindi è opportuno approvare un regolamento nel quale sono definite le procedure operative per procedere ogni anno in fase di approvazione del bilancio di previsione all'alienazione degli immobili comunali improduttivi. Il piano delle valorizzazioni e alienazioni costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento e può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'amministrazione inerenti ai fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità. Come già appunto evidenziato l'assessore, i beni devono essere preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell'ufficio comunale competente tramite commissioni tecniche costituite internamente all'ente. Qualora nella pianta organica del Comune non sono presenti dipendenti in grado di poter svolgere il suddetto incarico, possono essere incaricati appunto professionisti esterni. L'amministrazione può inoltre avvalersi tramite apposita convenzione anche dell'Agenzia del Territorio. Per le alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento, appunto, si deve procedere di norma mediante asta pubblica, ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta sulla base del prezzo di vendita determinato. Si può procedere anche mediante procedura negoziata preceduta da manifestazioni di interesse nel caso di alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e di valore inferiore a euro 10.000, per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti, frontisti, confinanti, eccetera, e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'amministrazione, ad esempio relitti, pertinenze stradali, eccetera. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o utilità generale, il regolamento prevede appunto anche la possibilità di poter effettuare a trattativa privata con enti pubblici e privati la permuta pura di beni immobili patrimoniali disponibili. La permuta degli immobili da intendersi pura non potrà avvenire con conguaglio di denaro. Qualora la permuta non sia pura, vale a dire nell'ipotesi in cui l'operazione comprenda il versamento da parte del Comune della differenza di valore fra i beni oggetto di permuta, l'operazione deve ricondursi nell'ambito di applicazione dell'articolo 1138, legge 24 dicembre 2012, legge di stabilità 2013. Grazie.
Grazie Malentacchi. Altri interventi? Non c'era Gianni, Movimento 5 Stelle.
Volevo porre l'attenzione in particolare ad un punto, quello della valutazione preventiva dei beni in vendita. Almeno si riesce per una volta a evitare, come succede in alcuni comuni, che alcuni beni immobili vengono sopravvalutati e vanno a modificare in maniera falsata il bilancio. Siccome ora io non ero ancora presente in consiglio comunale al tempo, più volte mi è capitato di partecipare a delle commissioni dove c'erano immobili che venivano passati di anno in anno e non venivano mai venduti, proprio perché avevano dei prezzi un po' al di fuori di quello che poteva essere il mercato e la valutazione di mercato. Almeno con questo regolamento si riesce a porre una linea definitiva.
Grazie, non c'era Gianni. Melani Giuliano, H109.
Allora, io ringrazio sia l'assessore, sia vice sindaco Romiti, sia il capogruppo e vice capogruppo Malentacchi per la infinita spiegazione di questa roba. Nel ringraziarli, non perdiamo tempo, via, andiamo avanti. Allora, è molto semplice, se il comune ha delle robe da vendere bisogna che le venda, non potendo venderle così che ci si vede la mattina si fa delle aste e si vende, si fissa il prezzo da parte dei tecnici, la roba sta tutta qui, tutto questo affare che dura un'ora e mezzo non serve, è banale, c'è un piccolo problema, che è questo. Di che cosa stiamo parlando? Dice come si fa a vendere beni del comune? Bene, interessantissimo. Si è venduto nulla negli ultimi 3 anni del comune? No, un beatissimo nulla. Quindi, dice, ma sai che c'è di nuovo? Facciamo un regolamento, no? Dice, ol che sa da vendere con tutto sto regolamento? Vabbè, qualche pezzettino di via vicinale, se non ci sono grossi problemi e quello ristruttura la casa, ce la chiede, a quel che ho capito, ma nella sostanza che cosa abbiamo da vendere? L'ho chiesto al vice sindaco, il vice sindaco mi disse, che domanda mi fai? L'aveva illustrato proprio lui il 27 marzo 2017 in quest'aula. Il piano triennale delle alienazioni, l'ultimo che conosciamo, ci dice che noi saprebbe da vendere a questi prezzi. La scuola di Luciano a 200.000 euro, è già stata messa in vendita, non la vuole nessuno. La scuola ex La Fratta, lì dopo il cimitero di Sant'Allemura, a 140.000 euro, a questo prezzo non la vuole nessuno. L'alienazione della ex piscina, non la seconda, la prima, quella che è il cemento, no, come disse il Cialdi in tempi non sospetti, cioè quando si cominciò a vendere nel 2011, provate a regalarla, secondo noi gli si deve dar qualcosa a qualcuno che la compri. 640.000 mica perché quel cemento armato che viene giù, che sennò bisognerebbe pagare lo stesso, no, perché ci hanno messo un chip e gli cambiano un po' l'urbanistica della faccenda, sul Montalbano non si può costruire niente, ma se qualcuno compra quella gli fanno costruire da un minimo di 16 a un massimo di 30 appartamenti, perché il comune fa un po' come gli pare. Va bene, comunque 640.000 non li vuole nessuno lo stesso, ma il più bello di tutti è questo, sarebbe da vendere un fabbricato che sta in Viale Europa, che si è comprato nel 2007-2006, perché si disse ci dovevano andare gli elettricisti, si pagò 830-850.000 euro quel fabbricatetto, adesso non serve più a nulla, è qualche anno che il comune tenta di venderlo, dopo 3 anni e l'aveva comprato euro più, euro meno, anno più, anno meno, lo vuol vendere a 514.000 euro, se gliene danno 200 me ne va. Tutto qui, abbiamo fatto il regolamento e siamo a posto, perché siamo in una fase regolamentare. Quindi, va bene, io sono d'accordo, se c'è da vendere qualcosa si fa in quel modo lì. Questa è la roba, stiamo parlando di questo. Tutta sta a fare, la legge, il coso, e come lo volete vendere un immobile? Che si fa? Si va in piazza, si dice, oh c'è un immobile, fate un'offerta. Tutto regolare. Banali, aste, tutto nella tranquillità più assoluta. Siamo nella fase regolamentare, sono 3 o 4 mesi che ci regolamentano anche il colore delle mutande, direbbe quello della Lega, vero? Senza offesa, per carità. Verdi no. Allora, dico, scusa, Noci, ce l'ho anche Verdi, non ti preoccupare, e all'amico Noci, allora, in tutto questo, in questa roba qua, ma voi volete fare qualcosa o no? Cioè, questa è la ciccia. E questa è la roba. Ma ci volete continuare a portare in consiglio comunale questa roba qui? O quando sono finiti i regolamenti? Ci sa su tutto, le biciclette, il coso, la roba, vero assessore Mearelli? Lei mi capisce, le do del lei solo per motivi istituzionali. Ma anche quegli incompetenti dei grillini, scusami Nocera, che come quelli non ce n'è, vero Dio, anche quegli incompetenti dei grillini, che amministrano 49 comuni in tutta Italia, quest'anno in 4 di questi comuni sono riusciti a approvare il bilancio preventivo prima del 31 dicembre, compreso Roma, e poi che c'è? Pomezia, Marino, dove l'hanno approvato? Questi svalvolati dei grillini, a Castelfidardo 5, ce l'hanno fatto anche grillini ad approvare il bilancio preventivo prima che finisca l'anno, ma a voi... Non vi viene in mente che il testo unico degli enti locali dice che bisogna approvare il bilancio prima che finisca l'anno? O volete godere costantemente delle proroghe? Ma voi, ai cittadini che vi pagano le tasse, le risposte, quando gliele date? Si sta parlando di questa roba qui? O quando ce lo portate un po' di bilancio? L'hanno approvato a Torino, entro il 31-12, a Valmontone, a Cantello, a Varese, a Soliera, a Firenze, a Desio, a Ravenna... A dove l'hanno approvato? In un monte di posti, a Pisa, a Trento, a Venezia, a Moncalieri. Dov'è? Questo è, a Moncalieri no, Bolzano ovviamente, Cervia, Pisa, Rimini, Fiorano Modenese, Merano.
Concluda, cioè, Melano.
Concludo, in effetti ho concluso. Io dico che, quindi noi voteremo contro il regolamento, non tanto per il regolamento, perché non so che cosa volete fare di questo comune, siccome è un po' di tempo, è tutto l'anno che non fate niente, se vi mettete a fare qualcosa eccetera, io ho detto questo anche per guadagnarmi il gettone, perché anche io stasera non c'è nulla da dire e ci si arrangia con quello che c'è.
Noce Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Bene, Allora, il regolamento ci è stato illustrato molto bene in commissione, abbiamo fatto anche una variazione, diciamo, per chiarire un articolo, quindi è stato fatto, diciamo, prima non c'era, ora c'è, però noi pur esprimendo un parere, diciamo, favorevole, però vogliamo evidenziare un aspetto. Noi siamo propensi a non allineare i beni pubblici in generale, noi come Lega, come principio, specialmente i beni comunali, ma valorizzarli e renderli disponibili alla collettività per attività socioculturali, soprattutto nelle frazioni collinari, che sono quasi del tutto sprovviste di centri di aggregazione, rimanendo di proprietà pubblica, possono essere utilizzati dal Comune per uffici temporanei distaccati o per consultori medici. Oltretutto disfarsi di beni comunali dopo il primo introito iniziale, all'amministrazione verrebbe a mancare parte del capitale immobiliare. Nel caso di strutture che poi devono comunque essere allineate, l'eventuale ricavato delle vendite di detti immobili per noi della Lega dovrebbe essere vincolati alla realizzazione di opere necessarie per riqualificare le scuole, ancora in esercizio, prestando attenzione a non diminuire il valore immobiliare che deve rimanere immutato. Rileviamo che all'articolo 1 e in particolare all'articolo 5 e 7 a nostro avviso non tutelano appieno gli interessi dei cittadini, in particolare delle frazioni più decentrate, esempio quelle collinari dove sono state vendute delle ex scuole che potevano essere, se riconvertite, ancora di pubblica utilità per gli abitanti di quelle frazioni. Quindi questo è il pensiero, diciamo, politico, però niente da eccepire per quanto riguarda il regolamento, che a nostro avviso disciplina una materia che andava fatto, quindi per noi il voto è favorevole. Grazie.
Grazie Rossi Giancarlo. Noi per Quarrata, Marino Michelozzi.
Dunque, per quanto riguarda l'approvazione di questo regolamento, mi trova positivamente il mio parere, perché già in commissione, come è stato evidenziato da Noci e come anche dall'assessore Romiti e anche da Malentacchi, gli sviluppi di cui ne hanno parlato stasera vanno anche a rivedere quello che è stato discusso in commissione. In commissione c'è stata anche, oltre che l'esposizione chiara del funzionario dell'ufficio preposto, c'è stata anche un po' di discussione che ha valorizzato all'arrivare a determinare questo regolamento. Mentre prima non c'era, quindi al di là che ci siano tanti regolamenti, però questo mi sembra che debba essere approvato e portato alla completa fine del suo iter, perché per mettere in vendita gli immobili del patrimonio da alienare, quelli del Comune, naturalmente gli articoli che sono stati citati e che hanno visto, sia per quanto riguarda quando ci sono la prima, la seconda e la terza asta, e poi anche l'articolo che era stato anche modificato, che ha visto da parte di tutti riunirsi ed arrivare anche a dare un parere positivo, mi sembra che per poter anche rivedere il prezzo e per ritornare sul mercato con questo tipo di regolamento, mi sembra ben ponderato, sia proprio da approvarlo in toto. Grazie.
Grazie Marino Michelozzi. Per la dichiarazione di voto. Giancarlo Noci.
No, in pratica l'abbiamo già fatta nell'intervento, quindi è favorevole.
È prevista dal regolamento, quindi io un giro bisogna lo faccio in tutte le maniere. Consigliere Massimiliano Guetta, capogruppo Partito Democratico.
Presidente, credo che l'assessore Romiti e il consigliere Vanettacchi abbiano già esplicitato in modo puntuale i contenuti del punto all'ordine del giorno. Il gruppo del Partito Democratico ritiene pertanto opportuno adottare il presente regolamento per meglio disciplinare le procedure per la gestione e l'alienazione patrimoniale immobiliare patrimonio immobiliare comunale, attraverso specifica la regolamentazione che definisce competenze, programmazione delle attività, tipologie dei beni alienabili e procedure amministrative di riferimento. Con le disposizioni del presente regolamento, il Comune è in grado di assicurare adeguati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione. Per queste ragioni noi voteremo sì. Grazie, Presidente.
Grazie, Guetta Massimiliano. Altri interventi? Gori Fiorello, H109.
Per le motivazioni che ha espresso nel lungo intervento il consigliere Melani, il gruppo H109 vota contrario al punto numero 3 del regolamento per l'alienazione.
Bene, Gori Fiorello. Altri interventi? Metto in votazione altrimenti il punto.
Noi per
Marina Michelozzi.
Noi per Quadrata approviamo questo ordine del giorno.
Senti, metto in votazione il punto numero 3, regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare, approvazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno. Allora, la delibera viene approvata a maggioranza con i voti del Partito Democratico, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana, è assente la Colombo Pamela e votano contrari i gruppi H109 e Movimento 5 Stelle. L'approvazione della immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Nessuno astenuto. Anche l'immediata eseguibilità è approvata dai gruppi Partito Democratico, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana, voto contrario dei gruppi Movimento 5 Stelle H109. Si passa alla interrogazione. Al punto 4 dell'ordine del giorno, interrogazione presentata in data 5/1/2018, protocollo numero 878 dal gruppo consigliare H109 ed avente per oggetto rischio idraulico. Il proponente... il proponente H109 Giuliano Melani.
Grazie Presidente. In finale di seduta del 27 dicembre il Vice Sindaco Romiti, a proposito del rischio idraulico e della mozione che si discuteva all'epoca, intervenne dicendo: su questa storia bisogna fare chiarezza vera. E io proprio ho riportato le parole testuali, l'ho preso in parola. Siccome io, lo ammetto, non riesco a capire quello che succede, in particolare qual è la dimensione dell'intervento che si è effettuata sul territorio, e quindi ho chiesto, ma lui ce l'ha, e quindi la leggo solo a favore del pubblico, chiediamo semplicemente per sapere quali sono stati gli interventi negli ultimi 10 anni nel nostro comune, che hanno inteso mettere sotto controllo il cosiddetto rischio idraulico che così tanta importanza ha per la nostra comunità, sia per il rischio in sé, sia perché questo tipo di rischio impedisce qualsiasi forma o attività urbanistico nel nostro comune. Quindi, facendola breve, le domande sono: quali interventi sono stati posti in essere nel nostro comune al fine di contenere il rischio idraulico negli ultimi 10 anni? qual è stato il loro costo e chi sono stati gli enti finanziatori in dettaglio. Quanti sono i soci contribuenti del Consorzio Medio Valdarno, già Consorzio Ombrone, residenti nel nostro comune? Qual è il contributo versato ogni anno, ovviamente sempre negli ultimi 10 anni, dai soci contribuenti del Consorzio residenti nel nostro comune? Qual è il contributo di bonifica versato dal Comune di Quarrata per ogni anno, ultimi 10 anni, se c'è, se esiste? Qual è infine la quota annua relativa al costo di manutenzione ordinaria impegnata dal Consorzio per gli interventi nel nostro comune? Ovviamente ci si riferisce al medesimo periodo. Credo che, siccome io ho avuto informazioni le più svariate e in ogni sede e occasione, quando sono 10, quando sono 5, eccetera, credo che in questo modo si offra a tutto il Consiglio Comunale la possibilità di conoscere l'entità, la misura, il tipo e l'importo degli interventi. Vi ringrazio e ringrazio l'amministrazione per la risposta.
Sono altri interventi da parte dei gruppi? Prima della risposta dell'assessore. Mi sembra che l'assessore risponda.
Allora, vado velocemente, visto 5 minuti che ho di tempo. Allora, la domanda 1 e 2 si sono messe insieme perché poi chiedono più o meno la stessa cosa. Allora, 1. Realizzazione della cassa di laminazione in località Olmi, accordo di programma tra il consorzio di bonifica, l'allora provincia di Pistoia aveva competenze, e il comune di Quarrata. 100.000 euro spese dal consorzio di bonifica, 376.000 euro spese dalla provincia di Pistoia, 400.000 euro spese dal comune di Quarrata. Sì, no, c'è anche risposta scritta. E io lo devo fare velocemente. Un po' da fare. No, i tempi sono questi, ragazzi, devo fare. 2. Cassa d'espansione in località Pontassio, primo lotto già realizzato, adeguamento arginale di pari a 500.000 euro, secondo lotto in fase di ultimazione, siamo agli sgoccioli, sono 2.500.000 euro, in questa fase c'è la progettazione del terzo lotto, complessivamente al termine del terzo lotto sono 8 milioni di euro di interventi, oggi ne sono stati spesi 3 milioni con l'ultimazione del secondo lotto. Cassa di laminazione località Querciola, la B1, quella delle acque basse, l'importo complessivo è di 3.145.000 euro, 120.000 euro finanziati dal Comune di Quarrata e invasati 550.000 metri cubi di acqua. In più, lavori di ripristino per le arginature importanti. Alla fine del 2014 sono state ripristinate le arginature, che mi ricordo bene, da Bocca di Calice a Caserana a Ferruccia per 900 metri circa, pari a 1.248.000 euro. Tra il 2016 invece e il 2017, per il territorio del Valdarno centrale, la Regione Toscana ha speso complessivamente 5 milioni. 2.900.000 nella provincia di Pistoia, di cui 1.770.000 nel comune di Quarrata. Fate le percentuali di quanto è l'impegno che c'è stato da parte degli enti. 1.770.000 su 2.900.000 venuti a Pistoia sono stati spesi solo nel comune di Quarrata. È stato realizzato il ripristino sul torrente Stella in destra idraulica al ponte della Catena, 150.000 euro. Consolidamento sempre sul torrente Stella, sul torrente Impialla, sul tratto dell'Impialla, per 500.000 euro, il consolidamento di un corpo arginale sinistra con la realizzazione dei muri scogliere sul torrente Ombrone nel tratto tra Ferruccia e Caserana, 650.000 euro. In più è stato intervenuto nella località di Molin Nuovo a Catena per un importo di 470.000 euro. Complessivamente fa quella cifra che ho detto prima. La descrizione degli altri interventi non ve li sto a leggere, vi ho messo gli allegati con tutti gli interventi che hanno trovato il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e i nostri uffici in questa scheda qua. Questi sono interventi, diciamo, un po' più grossi. La risposta alla 3 e alla 4, premesso che l'attività del praticamente voi mi chiedevi quali sono i contribuenti del Consorzio del Medio Valdarno, quanti sono i contribuenti del Consorzio Medio Valdarno e quant'è il contributo versato. Allora, premesso che l'attività del Consorzio si esplica in un comprensorio di bonifica delimitato su base idrografica e tutti gli interventi vengono studiati per aste fluviali e bacini, il nuovo piano di classifica del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdano suddivide in 11 unità funzionali omogenee dal punto di vista idraulico e idrogeologico. I dati del Consorzio 3 Medio Valdano, questo è importante, sono riferiti alle unità immobiliari urbane, non al singolo cittadino. Dal punto di vista della contribuenza non può essere preso a riferimento il confine comunale, perché il contributo viene messo in base agli immobili e non alle persone fisiche o giuridiche. In sostanza non c'è rapporto tra la contribuenza generata dagli immobili di Quarata e dei residenti di Quarata, in quanto i primi possono essere di proprietà di soggetti di altri comuni e i secondi possono essere chiamati a pagare per immobili posseduti fuori comune. Comunque qui nella tabella, nell'allegato 3, ci trovate tutti i dati che a voi vi possono interessare, dove c'è il totale dei contributi dei terreni defabbricati anno per anno degli ultimi 10 anni. Io non ve li sto qui elencare. Ti fo l'esempio del 2016, sono il totale dei contributi terreni 89.981 e i contributi defabbricati sono 340.282. Contributo totale è 430.263. Questi, ma comunque ci avete poi lì voi le tabelle, perché se no. Questo è il contributo, come ti ho detto prima, dei terreni e dei fabbricati del comune di Quarrata, anno per anno ce l'avete. Poi la domanda: qual è il contributo di bonifica versato dal comune di Quarrata per gli ultimi 10 anni? Eccolo qua, legato 3, eccolo qui. Anche qui ci avete tutti i numeri, è una media che va da 74.000 euro a fino a 100.000 euro. Comunque qui c'è anno per anno tutti quelli che sono i dati. Qual è infine la quota anno relativa al costo di manutenzione ordinaria impegnata dal Consorzio di Bonifica? Questa me l'ha mandata il Consorzio, fatemela ritrovare, ve la leggo. Eccola qua, 6. La manutenzione ordinaria viene eseguita a livello di unità funzionale a titolo esemplificativo. Nel 2017 sono stati effettuati sfalci di vegetazione, esclusi i tagli selettivi delle alberature su aree goleali e tratti spondali nel comune di Quarrata per oltre 470.000 euro. Questo è il dato del 2017. Questa è già protocollata, ve la consegno stasera, quindi l'avete scritta come me l'avete chiesta, senza alcun tipo di problema.
Grazie Assessore. La parola finale al proponente.
Io per ragioni ovvie, se fossi stato il Vice Sindaco avrei impiegato un pochino più tempo. Io capisco le esigenze tecniche, ma certe volte se c'è bisogno eccetera. Quindi al momento... Che vi devo dire? Arriva la risposta scritta, ne terrò conto, la valuterà, non sono in grado di esprimere un giudizio perché non riesco a ragionare su numeri che sono gettati lì e con questo modo. E si è rispettato il tempo, però a me non mi è servito a nulla. Ringrazio comunque l'assessore per il vice sindaco per lo sforzo fatto, qualcosa ho compreso, non mi dichiaro né soddisfatto né insoddisfatto, grazie, e quindi dico solo grazie e vi leggerò il testo scritto.
Bene, punto 5 all'ordine del giorno, no, punto 5, sì, punto 5, interrogazione presentata in data 9/1/2018, protocollo numero 1267 dal gruppo consigliare Lega Nord Toscana, ed avente ad oggetto provvedimenti che la Giunta intende adottare nel corrente mese di gennaio, in merito ai cambiamenti relativi alla sosta di autoveicoli dei parcheggi del centro cittadino. Chi presenta? Colombo Pamela, Lega Nord Toscana.
Buonasera a tutti. Visto che recentemente il sindaco ha annunciato nuove misure in merito alla sosta in centro cittadino, misure che riassumendo dovrebbero consistere nella messa a pagamento degli stalli in piazza Modesto Rossi, sul lato via Vespucci, l'installazione del disco orario sui rimanenti posti della medesima piazza, la messa a pagamento dei posti auto siti in piazza Pertini oltre all'istituzione di nuovi stalli a sosta temporanea lungo Viale Montalbano per mezz'ora, l'introduzione della sosta di cortesia di 10 minuti in Piazza Risorgimento e in Piazza Pertini. Visto che sempre secondo il sindaco i posti in centro dovrebbero essere così distribuiti, 500 stalli totali, di cui 111 a pagamento, 170 a disco orario e 210 liberi. Tenuto conto che, come chiarito dalla circolare protocollo 17-12 del 33-12, scusate, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, devono esserci parcheggi liberi nelle vicinanze delle strisce blu. In caso di violazione di una delle due norme, ubicazione e vicinanza dei parcheggi gratuiti, i verbali notificati per eventuali sanzioni sono da considerare illegittimi. Ecco le parole dell'articolo 7,8 del Codice della Strada. Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione, ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta su parte della stessa area o su altra parte immediatamente, nelle immediate vicinanze, deve riservare un'adeguata area distinta per parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivo di controllo di durata della sosta. Si chiede di conoscere chi sarà il gestore dei parcheggi a pagamento, quali spese il Comune ha sostenuto per la messa in opera degli stessi, rifacimento strisce, segnaletica, introduzione di nuove colonnine. Si chiede inoltre di conoscere quale previsione di incasso detto provvedimento abbia per le casse comunali. Si chiede se prima di pianificare un provvedimento siano stati valutati l'impatto che esso può avere sulle attività commerciali del centro, sugli ambulanti del mercato settimanale, se sono state valutate correttamente le disposizioni della sopracitata circolare 17-12 del 33-12 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'articolo 7,8 del Codice della Strada. Grazie.
Grazie Pamela Colombo. Ci sono interventi da parte Giuliano Melani, H109.
Mette, sono molto contento della precisa interrogazione del consigliere Colombo e volevo dire una cosa, mi associo nella risposta. Siccome questa amministrazione, in particolare il proprio sindaco, come abbiamo già fatto notare, disse che era una scelta dell'amministrazione fondamentalissima quella di non avere parcheggi a pagamento altri, ed era una scelta dell'amministrazione, quindi io, al di là delle cose importanti su quali vi prego di concentrarvi, che sono quelli ora esposti dalla Pamela, se posso avere una risposta, perché 5 mesi fa si dice che non mettere parcheggi a pagamento è una scelta fondamentale e poi si mettono. Mica che ci debba essere coerenza, per carità, io sento di delle cose ora in campagna elettorale che peggio mi sento. Ma insomma, è sempre la solita storia, no? Quando si tratta del sindaco, un tanto il metro e via andare. Grazie.
Altri interventi? Allora passiamo alla risposta. Marco Mazzanti, sindaco.
Ma allora, questa questione dei parcheggi io credo che nasca dal buon rapporto che c'è stato e che continua ad esserci e che fino a che sarò sindaco io continuerà ad esserci con le attività produttive del nostro territorio. Buon rapporto che evidentemente si è visto anche l'11 di giugno. Le attività produttive, centro commerciale naturale e Confcommercio da tempo chiedevano di rivedere l'area di sosta nel centro della città, partendo da un presupposto che penso che sia condivisibile da parte di tutti, e cioè di poter dotare l'area del centro della città di stalli di sosta, ma di poterlo fare in modo che ci sia ricambio di autoveicoli e non nel centro della città che ci sia chi parcheggia 24 ore al giorno. Sicuramente questo è un problema per i residenti, però diciamo che qualche risposta l'abbiamo data anche allora e poi entrerò un pochino più nel merito. I 10 minuti di cortesia, anche quella è una richiesta che deriva sempre da parte di Confcommercio e del Centro Commerciale Naturale di Quarrata, perché, secondo me, giustamente, 10 minuti in piazza Risorgimento ed in piazza Pertini consentono ad andare ad acquistare il giornale, a prendersi un caffè, a comprare le sigarette, andare in farmacia, andare a comprare il pane, senza nessun aggravio di costi per chi parcheggia. Quindi il fatto di aver al termine del contratto che avevamo con i parcometri precedenti, con l'azienda precedente, rivisto alla luce del nuovo bando la situazione dei parcometri, secondo noi va nell'indirizzo di dare una risposta positiva alla nostra città, perché complessivamente, come diceva prima la consigliera, su 550 posti nel centro della città, partendo cioè da Via della Repubblica fino alla Chiesa, 111 sono a pagamento, quindi vuol dire che ogni 5 stalli uno si paga e 4 sono gratuiti. Ci sono alcuni posti che sono a disco orario, ci sono altri che sono gratuiti 24 ore. Inoltre, anche qui, risposta secondo me importante, data all'attività produttiva di via Montalbano, la polemica, no? Dei parcheggi selvaggi lungo la via Montalbano, i vigili che facevano le multe, abbiamo dotato quella zona, non ricordo bene se di 15, di 18 posti, di sosta temporanea di mezz'ora. Quindi risposta alla comunità con i 10 minuti di sosta gratuita nelle due aree a pagamento, risposta alle attività produttive che cercano di essere partecipi allo sviluppo e alla crescita della città di Quarrata. Per quanto riguarda l'interrogazione, do alcune risposte, leggo di fatto la parte che poi vi sarà inviata come avete richiesto per scritto. Quindi a fine anno è scaduto il contratto in essere per la gestione dei parcheggi a pagamento del centro cittadino e in relazione alle nuove esigenze della cittadinanza, dei commercianti e di quanti si recano quotidianamente nella zona centrale, si è reso necessario predisporre un nuovo piano di soste più aderente alle mutate esigenze dell'utenza. In data 23 ottobre la Giunta Comunale ha approvato il nuovo piano delle soste, atto indispensabile per poter iniziare la procedura di gara pubblica per l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento. A seguito di questo, in data 14 dicembre, dopo che era stato fatto le relative procedure di gara, è risultata vincitrice la ditta SIS di Corciano Perugia, che si è aggiudicata il servizio biennale di gestione, scassettamento e rendicondazione degli incassi delle tre aree di sosta a pagamento per un importo annuale IVA compresa pari a 5.643 euro. Relativamente alle previsioni di incasso, in considerazione del fatto che sono state variate le modalità della sosta, prevedendo i 10 minuti di sosta di cortesia, sono previsti gli abbonamenti settimanali e mensili e questa è la risposta che si dà ai residenti, per quelle persone che hanno più di una macchina, quindi magari una macchina se la mettono in garage, però hanno due macchine, possono tranquillamente fare l'abbonamento, cosa che prima non era prevista, ed ora possono andare a fare questo. Non lo possono fare ancora in questo momento perché c'è da registrare un attimino i parcometri, ma penso che nel giro di un paio di mesi questo sarà possibile. È aumentato di conseguenza il numero degli stalli a pagamento e allo stesso tempo sono stati previsti stalli di sosta gratuita in via Montalbano. Risulta quindi difficile prevedere il nuovo incasso anche in considerazione del fatto che il sistema, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di gestione, andrà a regime nel mese di aprile 2018, quello che dicevo prima per il discorso degli abbonamenti. Al momento, prudenzialmente, si ritiene di poter confermare gli incassi della gestione 2017. In merito alla pianificazione del provvedimento, si tratta di risposte date alle richieste dei commercianti. Lo stesso ha avuto il parere positivo sia di Confcommercio che del Centro Commerciale Naturale. Per chi è attento alle notizie di stampa avrà letto queste prese di posizioni sia da parte di Confcommercio Pistoia che da parte del Centro Commerciale di Quarrata, che condividono con noi questo percorso e che ne erano stati preventivamente informati della nostra azione. Per quanto riguarda il rispetto della normativa prevista dal CDS, si ritiene che questa sia pienamente rispettata. In aderenza alle aree di sosta a pagamento sono previsti stalli di sosta a disco orario e di sosta gratuita. Rimangono sostanzialmente a sosta libera la piazza Aldo Moro, la piazza Berlinguer, tutta la via Corrado da Montemagno e parte di piazza Modesta Rossi.
Grazie Sindaco. La parola al gruppo proponente. Lega Nord Toscana, Pamela Colombo. Grazie.
Quanto tempo?
3 minuti.
3 minuti, si fa veloce. Allora, per quanto riguarda il centro commerciale naturale c'è probabilmente qualcosa che non va, perché ci risulta aderiscano 120 negozi, 80 negozianti hanno firmato contro la messa a pagamento degli stalli. Il parcheggio a disco orario, se il sindaco non lo sa, glielo diciamo noi, equivale a quello a pagamento, quindi non è libero. Poi vediamo un attimino. L'abbonamento mensile e settimanale, il posto è riservato? Cioè io pago l'abbonamento e sono sicuro di avere un posto, oppure se è pieno mi arrangio? Mi arrangio, perfetto. Si potrebbe prevedere un disco orario un po' più lungo, perché i 30 minuti, l'ora mi vanno bene se devo fare una commissione, se ne devo fare due non va bene. Il codice della strada prevede che i parcheggi gratuiti debbano essere nelle immediate vicinanze, no da un'altra parte, quindi se inizieranno ad arrivare contestazioni alle sanzioni, pace, spenderemo più soldi noi. Ho visto sparire le soste rosa, cioè a Quarata non ci sono più mamme. I posti per i portatori di disabilità sono diventati 14, sulla piantina risultano 12, però non so, mi sembrano comunque pochi. Altro da dire? Ottima la sosta in via Montalbano, sicuramente aiuta, lì la mezz'ora è molto comoda. Non credo che ancora nessuno se ne sia accorto, la segnaletica è poca, non ci sono strisce in terra. Tutti vanno a diritto o parcheggiano dall'altra parte per adesso, quindi invito l'amministrazione a evidenziare la cosa, perché è molto utile per quella parte di sosta. Vi invito nuovamente a pensare di aumentare la permanenza su alcune zone da 1 ora a 2 ore e di rivedere la disposizione dei parcheggi, perché se il codice della strada prevede che nelle immediate vicinanze ci debba essere sia parcheggio a pagamento o disco orario, che per il codice della strada sono la stessa identica cosa, e parcheggi liberi, rivedrei un attimino la cosa. Un appunto personale sulla piantina che ho trovato appesa nei vari bar: si trovano sosta libera, sosta a pagamento, sosta con disco orario, sosta riservata per handicap. Io vorrei capire chi ha scritto questa cosa. Quella sosta non è per un handicap, è per una persona diversamente abile, per una persona che ha dei problemi. Io vedere scritto sosta riservata per handicap ci sono rimasta veramente, veramente molto male. Cioè, vorrei sapere veramente nome e cognome di chi ha scritto questa roba. Grazie.
Grazie Pamela Colombo. Non è prevista, purtroppo. Magari quando si è finito, se c'è un chiarimento, credo la Giunta sia disponibile a dare qualsiasi, non tanto su questo punto. Passiamo alla mozione. Al punto numero 6, mozione presentata in data 3/1/2018, protocollo numero 351 dal gruppo consigliare Lega Nord Toscana ed avente per oggetto pubblicazione monoscultura. Interviene Giancarlo Nosci, presenta la mozione.
Grazie Presidente. Allora, io vi leggo testualmente la mozione, pubblicizzazione bonus cultura. Premesso che il bonus cultura da 500 euro a favore dei neodiciottenni è un'iniziativa prevista a sostegno della cultura sia della legge stabilità 2016 che dalla legge di bilancio 2017, con le modalità stabilite da decreto del Presidente Consiglio dei Ministri numero 136 del 4/8/2017, poi pubblicizzato su Gazzetta Ufficiale del 18/9/2017, considerato che tale cifra è spendibile per assistere a rappresentazioni teatrali, cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, ingressi a musei, mostre, eventi culturali, gallerie e monumenti, aree archeologiche e parchi naturali. Specificato che da quest'anno il bonus prevede anche la possibilità di acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera, valutato che sono stati solo 351.522 su 574.953 i diciottenni che nel 2016 si sono iscritti alla piattaforma di 18 app entro il 30 giugno 2017 e che quindi è stato speso solo il 60% dei 287 milioni di euro destinati con la legge di stabilità ai nati nel 1998, facendo scendere il plafond impegnato da 287 a 175 milioni. Evidenziato che non tutti sanno destreggiarsi tra identificazioni di SPID sul sito web di 18 app, precisato che una buona informazione volta ai 241 maggiorenni e quarantini classe 99 può essere di supporto per premunirsi di SPID, sistema pubblico di identità digitale, ovvero dello strumento principale di identificazione relativa ad attività di pubblica amministrazione, che detto SPID può essere attivato anche presso Poste Italiane gratuitamente, che solo dopo si può effettuare la registrazione ad app 18. Valutato che questa amministrazione ha festeggiato i nuovi diciottenni venerdì 15 dicembre 2017 presso Villa La Magia, augurando loro entusiasmo e grinta per entrare nell'età adulta, che 500 euro possono supportare un giovane che pur senso di responsabilità non vuole pesare del tutto sulla famiglia, che i nati nel 99 hanno tempo fino al 30 giugno 2018 per iscriversi fino al 31 dicembre 2018 per spendere detta cifra. Ciò premesso e considerato, si chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per la pubblicizzazione della suddetta iniziativa statale, magari anche attraverso gli stessi canali utilizzati per valorizzare la festa, come è stato fatto con la festa per i 18 anni alla Magia. Predisporre un punto informativo o un numero di telefono per informazioni in merito alle modalità di accesso al servizio e sugli esercenti guaratini che aderiscono a tale iniziativa. Di incentivare attraverso questo strumento la conoscenza del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Questo è quello che noi chiediamo, un impegno a pubblicizzare l'evento di accesso a questo bonus. Io vorrei, se ho ancora tempo, leggere quello che ci chiede una giovane di Quarrata. Di solito quando ci si appresta a motivare la presentazione di una mozione ci si rivolge al sindaco, all'assessore competente e ai consiglieri, tutti cercando il massimo dell'attenzione. Stasera vi prego davvero di farlo perché mi aspetto un ritorno importante da quanto ascolterete, non tanto per la mozione in sé che potrà essere accolta o meno, ma perché quanto da noi proposto vi arriva alla gioventù quarratina. Mi è stato chiesto di farmi portavoce e così sarà. Quanto specificato nella mozione proviene da una dei tanti neodiciottenni che si sono affacciati al mondo degli adulti nel 2017, quindi va considerata come una mozione senza credine politica, senza nessuna rivendicazione, se non un senso di appartenenza ad una comunità. Ecco le parole con cui viene proposta preparare questa mozione e mi ha fatto capire com'è e come dovrebbe essere entrare nel mondo degli adulti. Poter esprimere le proprie idee, concepire la politica, non con una visione di parte, ma come fonte di collaborazione tra più persone che possono anche pensarla diversamente, ma agiscono per il benessere dei cittadini. Benessere anche culturale. Infatti, il bonus cultura, nato nel 2016 con l'intento di riavvicinare i giovani alla lettera e a tutte quelle forme d'arte che facendosi contribuiscono alla maturazione di un individuo, per quanto piccolo incentivo ostile non potrà bastare per tale scopo. Servono relazioni intergenerazionali che permettano di lavorare assieme per unire conoscenze del passato e desiderio di innovazione. Bisogna fare in modo che il patrimonio storico culturale della nostra città non si regga solo su date e parole, ma diventi partecipazione attiva crescita. Se leggere, visitare mostre, andare a teatro sono fonte di arricchimento culturale, morale, sociale, avere i mezzi per farlo permette di formare individui curiosi pronti a recepire nuove informazioni. Quindi ben venga il bonus cultura, magari spendibile anche per rappresentazioni ad hoc nella nostra Villa La Macia o nella rassegna teatrale Parratina. Non di meno sarebbe importante incentivare la presenza di negozianti parratini che recepiscono questa nuova forma di contatto tra chi ama ciò che vende e chi acquista sentendosi supportato. Ad oggi però su Parrata sono attive solo due librerie, come dimostra una ricerca sul 18 app. I diciottenni sono un simbolo, dobbiamo dire loro che sono cittadini e non solo consumatori. Investire su di loro significa investire sul futuro del Paese. Queste parole nel 2016 dall'allora Presidente del Consiglio Renzi, dal Ministro della Cultura Franceschini, riguardo al nascente Bon Cultura. Perciò continuate a investire su di noi che siamo diventati soggetti giuridici, quindi titolari di diritti e doveri, ma a volte immensamente insicuri e fragili.
Concluda, consigliere.
Sì, specialmente in questi giorni in cui il nostro concittadino, un nostro coetaneo, ha deciso di volare lontano. Ti fai mille domande, non dai colpe, non è giusto e non è il momento di farlo. Ci spetta il compito per primi di chiedere aiuto e supporto. Spero di trovarlo in una mozione semplice che in questo momento va molto al di là di quanto vi chiede. Questo è quanto non potevo esimermi dal presentarlo così come mi è stata proposta. Grazie.
Grazie, consigliere Noci. Ora è previsto gli interventi dei consiglieri. Tre minuti. Giuliano Melani, H109.
Grazie. È abitudine costante da parte del vostro sindaco segnalare che avendo egli medesimo preso il 56%, la questione non è fondata. Noi che si deve fare? Noi abbiamo preso il 18%. Siamo qui, purtroppo la Costituzione ammette che ci siamo, no? Volevo solo segnalare che, per esempio, in Venezuela, paese molto sfortunato, Hugo Chavez, fino a che non è morto, ha vinto e stravinto sempre le elezioni, ma no di poco, no come il vostro sindaco, di brutto. Ad oggi la Caritas certifica che ci sono 120.000 bambini a rischio di morte per denutrizione. Volevo anche segnalare che oggi, quando la tranquilla e serena Repubblica... Ho quasi finito.
No, lo dicevo...
Sì, in che senso?
Trattieni a mettere...
Ho detto che esiste una persona, sto facendo cultura, sto nel tema... che una persona che è stata regolarmente eletta per 15 anni ha governato così il suo paese ed è stata regolarmente eletta lo stesso. io dico che la quasi liberissima Repubblica Fiorentina cacciò Dante e fu una fortuna perché lui così poté scrivere la Divina Commedia. Lo cacciarono perché l'accusarono di essere un tangentaro. Sapete dirmi, senza guardare su internet, come si chiamavano i tenutari dell'epoca del potere a Firenze, che nome, che cognome avevano, eccetera, eccetera? Cioè, voglio dire, siamo qui, ognuno fa il suo, no? E c'è chi vince le elezioni. Io dico che chi vince le elezioni, se quello che dice in campagna elettorale non corrisponde al vero, ho semplicemente detto questo, va bene? Vuol dire che ha vinto le elezioni dicendo cose che sono false. Punto. Tutto qui. Grazie.
Altri interventi? Massimiliano Goetta, capogruppo Partito Democratico.
Presidente, come ben si evince nella mozione della Lega Nord Toscana, a firma del collega capogruppo Noci, il bonus cultura è un provvedimento voluto dal governo a guida dell'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, una decisione politica presa dal Partito Democratico ed entrata in vigore nel settembre del 2015. Siamo contenti che con questa mozione si possa ricordare il buon operato del governo Renzi e di ciò, capogruppo, io la ringrazio. Il bonus di 500 euro è previsto per tutti i ragazzi nati nel 1998, contributo che da questo mese è stato esteso anche per i nati nel 2000 e nel 2001. Il bonus potrà essere utilizzato, lei lo ricordava, anche per l'acquisto di musica registrata e per la frequentazione di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera. Una novità importante, visto che ad oggi il bonus valeva solo per i concerti, ma non per l'acquisto di musica registrata. Sicuramente una bella iniziativa del governo, sensibile alle tematiche della cultura e della formazione dei nostri giovani, ma appunto un'iniziativa di governo. Strutturarci una campagna informativa di pubblicizzazione ad hoc a livello locale su un provvedimento nazionale, magari utilizzando anche soldi del comune, ci sembra eccessivo e non proprio politicamente elegante, considerando che si tratta di un'iniziativa nazionale del Partito Democratico. Poi l'altra aperta più interessante è questo, il punto informativo che lei richiede, consigliere Noci. Il punto informativo esiste già, esiste un numero di telefono, un punto fisico, che è l'URPA, che fornisce informazioni anche su questi temi. Esiste già dunque. E l'URPA, guardi, io ho verificato personalmente, ci ha confermato che dopo i primi contatti di giovani che chiedevano informazioni su bonus cultura, questi contatti poi sono scemati, si sono ridotti all'URP. Perché? Perché ormai tutti sono edotti in materia, conoscono l'iniziativa tramite il passaparola, con i social media, con la consultazione sui motori di ricerca in rete, perché hanno visto le campagne pubblicitarie nazionali, perché ne parlano loro i professori a scuola. Consigliere Noci, se lei si reca in una qualsiasi scuola secondaria di secondo grado, di Quarrata, certi diciottenni non è che sono soltanto studenti, ci mancherebbe, però la buona parte sono studenti, se lei si reca in una scuola di Quarrata, di Pistoia, di Prato, dove lei ritiene, ed entra in una classe, soprattutto in una terza o quarta, quella frequentata tra i 17 e i 18 anni, e chiede cos'è il bonus cultura e come si fa per ottenerlo, la stragrande maggioranza di loro, se non la totalità, le risponderà correttamente. Le azioni da compiere sono tutte da fare online, si possono anche fare non online, ma i ragazzi lo sanno. Concludo. Per come lei ha presentato la mozione, noi la respingiamo, perché come ho detto riteniamo che l'iniziativa sia di carattere nazionale, che questa sia già nota ai ragazzi e che i canali con i quali venirne a conoscenza sono già noti in via autonoma agli stessi diciottenni. Se vuole io in tre punti le dico come si fa. Ora io non credo che i diciottenni ci ascoltino in streaming la sera. Benissimo, allora guardi, allora i diciottenni devono farlo così. Devono richiedere l'attribuzione dell'identità digitale rilasciata da soggetti chiamati identity provider. Basta andare su speed.gov.it/richiedispeed e richiedere l'identità entro il 30 giugno. Con questa identità
possono accedere alla piattaforma informatica dedicata www.18app.it e iniziare a creare in modo autonomo dei buoni fino a 500 euro. In pratica sono buoni di spesa che se li creano da soli con una sorta di carta elettronica che possono spendere sia fisicamente recandosi dall'esercente sia online, e tutto l'elenco lo si trova su 18 app. Poi per gli acquisti vanno fisicamente presso l'esercente, danno loro un codice che viene rilasciato alle 18 app, gli viene dato il bene e l'esercente decurta i soldini su questo portafoglio digitale. Questo è, non c'è da fare altro, è abbastanza semplice. Grazie.
Bene, consigliere Massimiliano Guetta, altri interventi? Movimento 5 Stelle, Nocera. Gianni.
Sì, ora la pubblicità, l'attività di governo a cui accennava il capogruppo del PD, insomma la forma di comunicazione, di propaganda si utilizzava alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni 70, poi è cambiata. L'amministrazione si è un attimo sviluppata nella comunicazione col cittadino. Ne abbiamo avuto modo di discutere anche qua quando abbiamo deliberato dell'accesso agli atti, per esempio, che è cambiata enormemente. La legge 150 del 2000, che parla proprio della comunicazione delle pubbliche amministrazioni con i cittadini, parla delle finalità e dice che le attività sono svolte, le attività delle pubbliche amministrazioni che comunicano ai cittadini, sono svolte per illustrare le attività delle istituzioni, favorire l'accesso ai servizi, promuovendo l'utilizzo con qualsiasi mezzo telematico oppure a mezzo stampa. Per cancellare qualsiasi problema deontologico, all'articolo 1,5 dice che la comunicazione comunque promuove l'immagine dell'amministrazione, è già previsto dalla legge questa forma di pubblicità. Poi una piccola nota, fate pace. Perché se non si può pubblicizzare il bonus cultura come atto del governo, che non è governo PD, ma perché è misto il governo, comunque, ciò contrasta con un altro provvedimento del governo, che trova ampio risalto sul sito istituzionale del comune di Quarrata, con il patrocinio, che poi non deve essere per forza un patrocinio a pagamento, può essere che viene dato uno spazio, una disponibilità sul sito gratuita. Questo provvedimento che trova ampio spazio è sempre un provvedimento sociale come quello del bonus cultura e si tratta del contrasto alla povertà delle disposizioni per l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà, il cosiddetto reddito di inclusione. Quindi se una cosa viene fatta non capisco perché questa non possa avere lo stesso tipo di risalto, visto che già avete attuato una modalità di trattamento sempre per un provvedimento del governo. Comunque il Movimento 5 Stelle è a favore della mozione presentata dalla Lega perché si tratta soltanto di una campagna di informazione.
Grazie Gianni Nocera. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passo la parola come risposta.
Posso intervenire?
Sì, 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 certo. È prevista la risposta del sindaco o dell'assessore.
Se posso intervenire?
Certo. Se non c'è altri consiglieri che vogliono... Dopo potete... Se... Sì. No, il proponente poi a fine dibattito ha l'ultima parola. Ecco.
Ma io, visto l'amicizia che mi lega a Nosci, lo ringrazio di questa mozione, perché indubbiamente in campagna elettorale come siamo in questo momento non mi sarei aspettato una diciamo pubblicità da parte di un partito concorrente a una iniziativa fortemente voluta dal Partito Democratico, e questo sicuramente è positivo. Per quanto riguarda però le cose che ci chiede, condivido l'intervento del capogruppo del Partito Democratico, anche perché ci sono oltretutto anche delle difficoltà dovute al periodo in cui noi siamo, cioè il periodo elettorale, e quindi anche le amministrazioni hanno dei limiti per quello, per esempio, che si può dire, per quello che si può fare, per cui andare a prendersi un impegno come quello che ci viene chiesto mi sembra sicuramente un po' troppo eccessivo. D'altronde, voglio dire, io vedo quotidianamente sulle televisioni nazionali degli spot che promuovono questa iniziativa proprio da parte di Palazzo Chigi, per cui credo benissimo che i nostri ragazzi sono ampiamente informati da parte dei mass media sulle opportunità che ci sono. Per cui noi continueremo a lavorare attraverso i nostri uffici, attraverso l'URP, attraverso l'ufficio cultura, per tutti coloro che vorranno avere dei chiarimenti e delle informazioni saranno date, come è già stato fatto in passato, lo sarà anche in futuro. Però andare oltre credo che sia una questione un pochino delicata proprio da un punto di vista normativo. Per quanto riguarda il voler credere ai giovani, il voler dare un futuro ai nostri giovani, condivido perfettamente quello che ha detto la ragazza che citava Giancarlo, perché credo veramente che da parte nostra ci debba essere un forte impegno verso il futuro, verso le nuove generazioni. Ma questo esula un attimino da un semplice intervento per poter dare un contributo economico finalizzato a certe caratteristiche. Credo che l'attenzione ai giovani si dimostra anche con queste azioni, ma si dimostra con un'azione amministrativa che viene fatta quotidianamente sui territori.
Grazie Sindaco. Passo la parola al proponente per la conclusione prima del voto della mozione.
Bene, allora è stato fatto delle considerazioni diverse, però il concetto rimane quello che, come ha detto il signor Sindaco, il capogruppo Guetta e il capogruppo Nocera, a tutti ci preme, diciamo, i giovani che crescono, tant'è vero che noi nelle nostre file, specialmente nel gruppo del PD, riconosco che ci sono dei giovani che vanno valorizzati, e questo è un segno positivo per quanto riguarda anche l'avvicinamento dei giovani a quello che è la politica. Non ha la cultura, per conto mio, il conoscere non ha un colore politico, infatti anche la ragazza quando scrive parla di questa cosa, quindi è una cosa sentita. Ho detto un concetto visto da tre angolazioni diverse. Io vi voglio leggere il solito concetto, e qui chiedo una particolare attenzione dai giovani, un concetto fatto da due uomini totalmente diversi, in epoche diverse, e da una scrittrice. Su che vi leggerò questi concetti, poi vi dirò chi li ha scritti. Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo. Evelyn Beatrice Kahn. Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente. Voltaire. E questo mi preme che portate proprio attenzione. Io combatterò fino alla morte perché tu possa esprimere il tuo pensiero che è contrario dal mio. Chi l'ha scritta? Sandro Pertini. Quindi il solito concetto visto in tre modi diversi, espresso in tre modi diversi. Questo deve insegnare ai giovani che si può esprimere la propria idea di libertà, di espressione. E io chiedevo solamente questo, di poter informare i giovani in un modo un pochino più incisivo. Tutto qua. Grazie.
Grazie. Noce Giancarlo, io metto in votazione la mozione al punto 6 dell'ordine del giorno. che mozione presentata in data 3/1/2018, protocollo numero 351, dal gruppo consiliare Lega Nord Toscana ed avente ad oggetto pubblicizzazione bonus cultura. Chi approva? Chi non approva? Chi si astiene? La mozione è respinta da maggioranza, dal Partito Democratico, noi per Quarrata hanno votato a favore, Lega Nord Toscana, H109 e Movimento 5 Stelle.
Volevo dire però che Giancarlo si era impegnato tanto, ecco, questo ci tenevo a...
Lei? Scusa. Tu ha copiato, eh?
Mozione presentata in data 3/1/2018, protocollo numero 353 dal gruppo consiliare Lega Nord Toscana, da avente ad oggetto, uscita del comune di Quarrata da Anci. Chi presenta la mozione? Pamela Colombo, Lega Nord. Ha 10 minuti di tempo per la presenza.
Buonasera, di nuovo. Vi leggerò velocemente la mozione in merito alla richiesta di uscita da ANCI. Premesso che il comune di Quarrata è un comune aderente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai sensi dell'articolo 2 del proprio statuto, l'associazione ha per fine principale la valorizzazione e il consolidamento dell'autonomia istituzionale, normativa, finanziaria ed organizzativa dei comuni e delle altre autonomie della Toscana dagli stessi derivati. Attraverso un'azione costante rivolta a promuovere e sostenere l'effettiva e definitiva realizzazione dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto regionale e dalla Carta europea dell'autonomia locale, vi chiedo scusa per la voce ma non mi sento bene, ratificata dall'Italia con legge numero 439 del 30 dicembre 89. Per l'adesione a tale associazione il Comune di Quarrata versa una quota annuale. Considerato che si ritiene prioritario che l'amministrazione provveda a una razionalizzazione delle spese in tutti gli ambiti, sì, per far fronte al meglio alle previste misure di riduzione e trasferimento statale che ogni anno si susseguono, sia per indirizzare le risorse a copertura delle spese per i servizi indispensabili. Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto Nazionale di ANCI, l'adesione a tale associazione è facoltativa ed il recesso o eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta nessun onere a carico dell'amministrazione comunale. Tenuto conto che l'adesione ad ANCI non rientra tra le spese indispensabili al funzionamento dell'ente comunale di Quarrata e che nel corso della propria vita sociale l'associazione non sia riuscita ad assolvere a quelli che erano e che ancora dovrebbero essere i propri scopi sociali, primo su tutti quello della realizzazione dell'autonomia finanziaria degli enti rappresentati. Si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a deliberare il recesso dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Vi chiedo ancora scusa, ma non ho potuto fare di meglio. Grazie.
Grazie Pamela Colombo. Chi vuole intervenire sulla mozione appena presentata? Ne ha facoltà. Noscera Gianni, Movimento 5 Stelle.
L'ANCI dovrebbe avere il compito di proteggere i nostri 8.000 municipi dai tagli indiscriminati che i governi adottano nei confronti degli enti locali e diminuire
quell'estrema burocrazia che rende un inferno la vita dei cittadini. Questa missione è fondamentalmente fallita. Le varie manovre finanziarie hanno tagliato miliardi di euro ai comuni italiani, con la scusa del patto di stabilità e con sempre minori trasferimenti dello Stato centrale. Si è inferto un colpo letale ai servizi essenziali dei cittadini, scuole, servizi sociali, polizia urbana, trasporti o manutenzioni. Con l'arrivo del governo Renzi, qualcuno aveva sperato che la retorica del sindaco dei sindaci potesse imprimere una direzione diversa, ma i risultati sperati non sono arrivati. La Corte dei Conti ha descritto un panorama abbastanza desolante. Tra il 2008 e il 2015, ad esempio, gli enti locali si sono indebitati per ulteriori 19 miliardi di euro, con un indebitamento netto che arriva a 40 miliardi di euro. Se almeno i fondi sottratti fossero serviti a rilanciare l'economia, ne avremmo tratto almeno un vantaggio. Ma con il PIL allo 0, siamo il penultimo paese per crescita in tutta l'Unione Europea, con 9 milioni di persone sotto la soglia di povertà relativa e 380 imprese circa che chiudono ogni giorno. Credo che nessuno possa capirlo meglio di noi, che abbiamo di fronte la visione del declino economico delle piccole e medie imprese sul territorio quarratino. In troppi, in nome dell'appartenenza politica, dimenticano che i comuni sono l'istituzione del cittadino, la più vicina, la più prossima, quella a cui la gente chiede servizi, dovuti e sacrosanti, vista la pressione fiscale a cui sono sottoposti. Servizi che non possono essere più assicurati con la medesima qualità, perché in questi anni i comuni, attraverso ANCI, non hanno alzato la testa come avrebbero dovuto. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha smarrito la sua vocazione originaria di aiuto e tutela. Non ultimo l'esempio dell'errato calcolo della quota variabile della Tari. Alcuni comuni infatti si sono rivolti ad ANCI per sapere se era stata applicata in modo corretto. Tutto a posto, è stato risposto. Eppure sappiamo qual è stato il madornale errore alla quale molte amministrazioni dovranno poi porre rimedio. Il presidente nazionale dell'ANCI, nonché il sindaco di Bari, Antonio De Caro, quota PD, prima ha addossato tutte le colpe al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla normativa che a suo avviso era poco chiara. Poi il barile lo ha scaricato sopra Ancitel, la società di servizi per i comuni. Ma Ancitel è ANCI, poiché è una partecipata, nata per svolgere attività di informatizzazione dei comuni italiani. Infatti, come emerge dalla sua compagine societaria, è detenuta al 57% circa da ANCI e poi da una società che si occupa di attività informatica. In questo dedalo alquanto confuso, quello che appare chiaro invece è che a venir meno è proprio la credibilità dell'associazione stessa. Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto che l'ANCI, più che fare l'interesse dei comuni italiani, propende ad un atteggiamento subalterno al governo di turno. Così come sono governate le città è governata l'ANCI, un proseguimento delle linee governative e non un organo che difende i propri interessi. L'ANCI non serve altro che come parcheggio per molti sindaci lanciati a ben più ambite poltrone. Il Movimento stesso ha proposto l'eliminazione delle sacche di spreco all'interno dell'ANCI, che chiede in continuazione di fare efficientamento e poi ha 20 sedi in tutta Italia, con ufficio di presidenza, segreteria generale, dipartimenti e revisore dei conti, più la sede centrale. Pertanto, se l'associazione non è capace di svolgere le proprie funzioni, perché i contribuenti dovrebbero sostenere ANCI attraverso i comuni con un prelievo del 6 per 1000 dell'IMU, se poi non abbiamo una corrispondenza qualitativa tra quanto dato e quanto ricevuto?
Grazie, Nocera Gianni. Massimiliano Guetta, capogruppo Partito Democratico.
Presidente, ANCI è la Casa dei Comuni, associazione di rappresentanza istituzionale nata oltre un secolo fa, alla quale i comuni possono aderirvi liberamente. Gran parte degli enti locali hanno deciso di farne parte perché ANCI non è solo attività di rappresentanza istituzionale, ma offre un'ampia rete di servizi, alcuni dei quali, e ne andiamo fieri, nascono dalla collaborazione con le diverse istituzioni, dall'Unione Europea alle Regioni, oltre che con le principali realtà associative regionali. Questa è una situazione testuale, non sono parole mie,
uno stralcio di un intervento del presidente dell'ANCI Toscana Matteo Biffoni, che risale all'agosto dello scorso anno, in risposta ad un intervento di un consigliere regionale della Lega Nord sul rapporto tra Regione Toscana e ANCI. Parole che dichiarano la funzione e il valore di ANCI, che sentiamo di fare nostre, e aggiungiamo che l'Associazione Nazionale Comunità Italiani è un'associazione senza scopo di lucro, nata nel 1901 in rappresentanza dei comuni e a supporto delle loro funzioni amministrative, erogando un'ampia rete di servizi, come ben si evince dal sito istituzionale nazionale dell'Associazione o da quello dettagliato e molto ben fatto dell'ANCI Toscana. Bene, sapete quanti sono i comuni italiani? Lo citava prima Noci, poco più di 8.000, circa 8.000. Sapete quanti comuni sono iscritti all'ANCI e annualmente pagano la quota associativa? Circa 7.300 comuni. Il 90% della popolazione italiana è rappresentata in ANCI per il tramite dei comuni associatisi. Al comune di Quarrata l'iscrizione ad ANCI costa 6.500 euro all'anno, cifra irrisoria per il nostro bilancio. Il secondo comune più grande della provincia di Pistoia, che consta di 26.000 abitanti, dovrebbe uscire da ANCI? Noi crediamo che un partito o forza politica che governa un'amministrazione, l'ipotetica uscita da ANCI non debba neanche prenderla in considerazione, è l'ultimo dei suoi problemi e pensiamo che lo dovrebbe anche essere per chi si candida a guidare una città. Per queste ragioni respingiamo convintamente la mozione sottopostaci. Grazie.
Grazie consigliere Guitta. Altri interventi? Melani. H109, Melani Giuliano.
Sì, il mio ragionamento è questo, no? Casa dei comuni, insomma, eccetera, eccetera. Intanto mi riconosco nell'intervento puntuale che ha fatto il capogruppo e consigliere Nocera del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la mozione, io non lo so se l'ANCI serve a qualcosa o no. E quindi diciamo che coerentemente con questo mio pensiero, cioè la mia idea è che l'ANCI potrebbe anche servire, no? Fa un esempio. I comuni sono 8.000 circa. Bene. Come fa l'ANCI, che è la casa dei comuni, a non convincere i propri aderenti, e perché i propri aderenti che si ritrovano lì non provano a pensare che 8.000 comuni sono troppi e che potrebbero farsi, no? Se fosse la casa, cioè, che senso ha? Diciamoci la verità. E da chi potrebbe partire una riforma? Da tutti, da nessuno, ma per esempio dall'ANCI. Che senso ha che ci siano comuni di 300, 400 abitanti, no? Li abbiamo anche in provincia di Pistoia, una roba così. Quindi, secondo me, le cose stanno così. Che l'ANCI è un'idea, come tante ce ne sono nel mondo, che poi si sono messi tutti a sedere, aria fritta, quindi, secondo me, l'ANCI sarebbe qualcosa che potrebbe avere alcun senso. Di fatto si rivela solo un intermediario sindacale nelle varie rappresentanze e così via. Detto ciò, quindi, io non uscirei dall'ANCI, ma dir che quest'ANCI qui mi garba o che ci ho capito qualcosa, non sono convinto. Quindi, come fanno tutti quelli che non sanno cosa fare, non essendo, come dice Massimiliano Guetta, capogruppo, una questione fondamentale per il bilancio del comune di Quarrata, su soldi mai discutere, 6.500 euro sono sempre relativi, perché un ce l'ha sono tanti. Quindi non bisogna mai, diciamo, trattare le cifre. Ti fa un esempio, no? Se non si fosse fatto causa inutilmente al Borchi, che era quello della sala giochi, ci saveva l'Anci pagata per 4 anni, no? Cioè, tanto se perso tempo si è buttato via soldi. Basterebbe un buttarli via da qualche parte, cioè, ma fu solo un esempio banale, no? Ecco, detto questo, noi ci si è pensato e si è deciso che per i motivi che ho detto, che l'Anci è in questo momento solo una buona idea, ma non produce niente, a parte un po' di sindacato, e tutto il resto è fuffa, noi ci si astiene, dicendo, va bene, cara Anci, se tu potessi fare un pochino qualcosa non ci darebbe fastidio.
Grazie, consigliere Melani. Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Dunque, l'Anci, anche se in questo momento non so il supporto che può dare, come ha detto Melani, però mi sembra che abbia un senso perché debba esistere, perché il supporto, al di là che possa migliorare, che possa anche cercare di fare meglio, può dare sempre un supporto ai comuni. I comuni sono tanti, però non vado a vedere la qualità o la quantità. Posso dire solo questo, che nelle rivendicazioni delle proprie necessità e nella partecipazione a bandi di concorso ci può essere l'attrazione dei finanziamenti anche per quelli che vengono sia a livello regionale o a livello nazionale. L'Anci può essere anche decisivo per portare anche insieme diversi comuni a poter ricevere contributi per poter fare opere sul territorio. E se dovessimo accettare questa mozione, per noi potrebbe voler dire anche di isolarsi e precludere al nostro comune un'eventuale serie di opportunità e di crescita e di sviluppo per il territorio di Quarrata. Naturalmente l'Anci è di supporto e di aiuto non solo al colore politico di alcuni comuni, ma a tutti. Quindi anche a quelle liste civiche che possono arrivare a vincere le elezioni nei comuni e dove possono aver vinto, perché se stanno dentro l'Anci anche loro possono essere supportati da corsi di formazione per i loro consiglieri, se vogliono esercitare questo diritto che è nell'associazione, e in varie altre casi che si possono trovare proprio come coalizioni di comuni che possono portare al di là del colore a realizzare ad avere approvvigionamento anche dei contributi. Questo è un fatto che è anche successo in qualche comune, nei comuni della provincia di Pisa, dove chi è uscito anche dall'Anci, in base anche ai finanziamenti che sono arrivati per lo sport dal CONI, non è riuscito ad arrivare ad avere questi contributi, perché penso ne sia uscito, mentre quelli che erano rimasti penso abbiano preso anche dei contributi. Quindi l'Anci può essere, se veramente funziona e sta facendo anche il suo compito, può essere un valore aggiunto per tutti i comuni della nostra area regionale e anche italiana. Grazie.
Grazie consigliere Michelozzi. Finito il giro, sì. Ora la risposta del sindaco Marco Mazzanti.
Sì, tanto per fare un po' una di polemica, visto che siamo in campagna elettorale e mi sembra che questa mozione e gli interventi risentino anche di questa fase, e quindi ci siamo anche noi in campagna elettorale, bisogna dare un attimino e fare quello che è nelle nostre corde. Certo, fare del qualunquismo e del populismo è la cosa onestamente più semplice che esista, e si vede anche in alcuni atteggiamenti che dopo andrò a dire. Quando si dice di uscire dall'Anci, molto probabilmente si conosce poco l'Anci, perché per esempio si dice che è un ricovero per sindaci dismessi. Non è così. Nell'Anci ci possono essere solo amministratori in carica, non ci possono essere amministratori che non svolgono ruoli amministrativi nei propri comuni e quindi non ricevono altri tipi di indennizzo. Io concordo pienamente con gli interventi fatti da
il capogruppo del PD e il capogruppo di Noi per Quadrata sul valore che ha l'ANCI, sul ruolo che svolge l'ANCI. Ma perché? Perché per noi non vogliamo fare del qualunquismo e del populismo e cerchiamo di far funzionare le cose. Poi, certo, tutto è perfettibile, tutto si può migliorare. Noi, per esempio, non siamo come Torino, che guarda caso, perché succede qualcosa in Piazza San Carlo, non fa l'evento dell'iniziativa dell'ultimo dell'anno, che in tutte le città del mondo viene fatto. Se l'avessimo amministrata noi, avremmo fatto un evento organizzandolo un pochino meglio, rispetto a quello della partita, ma sicuramente lo avremmo fatto con le stesse motivazioni, perché vogliamo lavorare.
Non si può interrompere, grazie.
Con lo stesso motivo per cui noi lavoriamo per amministrare le nostre città e farle crescere, avremmo partecipato, se si amministrava Roma, alla gara per le Olimpiadi. Non avremmo detto noi non si partecipa perché ci sono le infiltrazioni della malavita e quindi noi non si partecipa. Questi sono esempi delle differenze e delle responsabilità che si assumono chi amministra e chi invece fa del qualunquismo e del populismo. Questi sono i dati. Per cui, quando si dice che è bene uscire dall'ANCI perché è un ricovero di sindaci smessi, molto probabilmente non si conosce neanche quello che fa e quello che svolge l'ANCI. Per cui io credo che sia opportuno che le nostre amministrazioni facciano parte dell'ANCI, come ci sono tutte le categorie sindacali per ogni tipo di attività in Italia. Quindi anche l'ANCI svolge un ruolo che è importante per i comuni, come dicevano i nostri due capigruppo. Per cui io li ringrazio del loro intervento, che condivide l'azione dell'amministrazione, e sicuramente lavoreremo per rimanere all'interno dell'ANCI, che lo consideriamo strategico proprio da un punto amministrativo e di utilità per le nostre amministrazioni.
Grazie Sindaco. La parola a...
Allora, non ho detto sindaci dismessi, lo so come funziona l'ANCI, non me lo faccio spiegare. Ho detto parcheggio per sindaci lanciati verso più alte poltrone, non dismessi, quindi vuol dire già gente che sta all'interno.
Allora, c'è la risposta del proponente e poi si passa alla votazione.
Volevo dire, tu sei stato un po' populista, io te lo volevo dire, però...
Vai, Noce, non la provocazione del Melani non è seguire, no. Via.
Vabbè, niente. Niente, questa mozione non va altro che in direzione di quello che era stato, diciamo, iniziato qualche anno fa risparmio, diciamo, come ha spiegato il consigliere Nocera, dei fondi nazionali che dovevano poi essere riportati a livello locale. Ci si rammenta quando tutti, si parla di populismo, quando tutti gridavano bisogna eliminare le province. Poi si è visto il danno che veniva fatto, che era quello in male maggiore, mentre in Nord Europa, la Germania, in un colpo solo, ha accorpato 4.000 comuni. Cioè, da 8.000 sono diventati 4.000, e lì è stata la vera riforma locale per risparmiare risorse poi che devono andare poi sul territorio. Quindi se noi, non credo che si faccia populismo per quanto riguarda, perché è una visione volontaria, quindi uno la può fare, non la può fare, deve valutare le proprie
le proprie esigenze o le proprie aspirazioni. Un'altra cosa, e poi mi taccio, è il fatto, è stato detto, che l'ANCI favorisce l'accesso a dei fondi, fondi regionali, fondi europei, eccetera. Bene, quando le associazioni di volontariato gli viene a mancare le convenzioni da parte del comune, perché magari ci sono meno soldi nell'agire, queste associazioni di volontariato spesso si rivolgono all'ANCI per andare a accedere a fondi regionali. Ma non è così. L'ANCI non fa da tramite assolutamente a recepire, a aiutare le associazioni di volontariato a recepire tali fondi. Quindi non solo noi ci si deve informare come funziona l'ANCI, ma anche qualcun altro. Grazie.
Grazie, Noce Giancarlo. Allora metto in votazione il punto 7 all'ordine del giorno, mozione presentata in data 3/1/2018, protocollo numero 353 dal gruppo consigliare Lega Nord Toscana, da avente ad oggetto uscita del comune di Quarrata ad Anci. Chi è favorevole? Te sei favorevole? Ah, no, va bene. Scusa, Melani, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bravo. Sì. Certo. Va bene, ma non è... Allora, la mozione è stata respinta a maggioranza con i voti di Noi per Quarrata e Partito Democratico, si sono astenuti H109 e Movimento 5 Stelle, contrari, a favore ha votato il gruppo Lega Nord Toscana. Bene, passiamo alla mozione numero 8. Che sono stati presentati due emendamenti che subito dopo che verrà presentata la mozione saranno presentati anche gli emendamenti, così poi faremo una discussione complessiva. Quindi, punto numero 8 è mozione presentata in data 3/1/2018, protocollo 335, dal gruppo consigliare Lega Nord Toscana ed avente ad oggetto realizzazione di colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica. Il presentatore, Noce Giancarlo, può presentare la mozione.
Allora, mozione per la realizzazione delle colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica. Premesso che con l'introduzione del piano energia pulita per il trasporto introdotto dalla Commissione europea il 24/1/2013, che entro il 2020 l'Italia dovrà disporre di almeno 125.000 punti per la ricarica elettrica di autoveicoli, che la mobilità privata sta cambiando velocemente ed i veicoli elettrici conquistano sempre maggiori spazi, investimenti e strategie delle case automobilistiche ne sono la prova. Considerato che per permettere la circolazione di tali veicoli è necessario dotarsi di colonnine per la ricarica con l'obiettivo di fornire più punti di approvvigionamento di energia elettrica per chi sceglie la mobilità ecocompatibile a basso impatto ambientale, considerato che la circolazione di autoveicoli è fonte certa di inquinamento da polvere sottili e che di recente, visto il superare dei valori massimi di concentramento di polveri sottili nell'aria, il sindaco è stato costretto a emettere l'ordinanza numero 215 del 27/11/2017. Premesso che per gli anni 2013 al 2015 sono stati stanziati 50 milioni di euro per le ricariche delle auto elettriche e finora lo Stato è riuscito a spenderne meno di 6.300 di tipografia per stampare i bandi. Considerato che è la Corte dei Conti a denunciare in un documento di accusa alla politica di grave inefficienze in un settore strategico per il futuro della sostenibilità, in cui il cittadino italiano è doppiamente scoraggiato dai prezzi alti delle vetture elettriche e da un numero di colonnine di ricarica non adeguate. Visto che a partire dal 1 giugno 2014, come recita l'articolo 4, terzo 1 del testo unico 380 del 6-6-2001, ripreso dal cosiddetto decreto sviluppo del decreto legge 22 giugno 2012, numero 83, articolo 17, i comuni avrebbero dovuto adeguare il proprio regolamento edilizio prevedendo l'obbligo di installare infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli per tutti gli edifici di nuova costruzione non residenziali con superficie superiore ai 500 metri quadri per relativi interventi di ristrutturazione edilizia non pubblici. Tale obbligo, a seguito del decreto legislativo 16 dicembre 2016 numero 257, entrato in vigore solo il 14/1/2017, è stato posticipato con l'articolo 15 al 31 dicembre 2017. Sempre con lo stesso decreto legge numero 83 del 22/6/2012, all'articolo 17 sexis non modificato, si precisa che i punti di ricarica sono classificati come opere di urbanizzazione primaria e quindi gli strumenti urbanistici e di programmazione territoriale dei comuni dovranno prevedere uno standard minimo di dotazione di colonnine di ricarica. E la Corte dei Conti a sostenere che bisognerebbe accelerare al massimo lo sviluppo dell'elettrificazione della mobilità. Considerato che la Regione Toscana lo scorso anno ha promosso, bando purtroppo scaduto, una manifestazione di interesse per l'incentivazione, per incentivare la realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, assegnando attraverso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla Regione Toscana 1.720.300,80 euro per la configurazione nella misura massima pari al 50% delle spese ammissibili di progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica pubbliche, infrastrutture di ricarica private accessibili al pubblico, esempio centri commerciali, cinema, teatri, ristoranti, alberghi, infrastrutture di ricarica private ad accesso privato, esempio condomini e aziende. Si chiede, ciò premesso e considerato, si chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi al più presto in proprio o in sinergia con azienda fornitrice di energia elettrica per la realizzazione di un minimo di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su tutto il territorio comunale, quale primo step di un più ampio progetto, di attivarsi al fine di ottenere finanziamenti governativi per la realizzazione della rete elettrica, ad intrattenere rapporti con aziende produttrici di veicoli elettrici al fine di verificare la possibilità di ottenere sponsorizzazioni per l'utilizzo di veicoli elettrici nel parco automezzi comunali senza costi aggiuntivi. Grazie.
Grazie, consigliere Noci. Allora, direi ora di passare alla presentazione degli emendamenti a questa mozione. Sono stati presentati due emendamenti. Il primo, in ordine, diciamo, di data, e magari avrà la precedenza, è il Partito Democratico e poi anche Movimento 5 Stelle. E noi per Quarrata, sì sì, bravo. E... allora, primo, due, loro sono cofirmatari dello stesso no. Chi presenta? Massimiliano Goetta, capogruppo del Partito Democratico, prego.
Presidente, dopo che ho presentato l'emendamento, avrò poi di nuovo diritto di parola?
Allora,
se no mi limito a leggere semplicemente l'emendamento.
Ogni consigliere può intervenire 3 minuti successivamente, e essendo più di un emendamento, ogni gruppo ha a disposizione altri 5 minuti.
Okay.
In virtù degli emendamenti. Quindi qualcuno può parlare 8 minuti, diciamo.
Bene, allora mi limito a leggere l'emendamento e poi magari lo motivo e lo articolo nell'intervento successivo. La domanda nasceva per questo. Allora, oggetto emendamento alla mozione presentata dalla Lega Nord per la realizzazione delle colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica. Con la presente si propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla mozione per la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica, presentata dal gruppo consigliare Lega Nord di Querrata. Eliminare i 3 punti successivi alla dicitura. Ciò premesso e considerato, si chiede al Sindaco e alla Giunta e di sostituirli con il seguente paragrafo: di attivarsi per avviare le necessarie procedure per la collocazione sul territorio comunale, in via sperimentale, di 1 o 2 colonnine per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica in altrettanti parcheggi del centro cittadino. Firmato dal sottoscritto capogruppo del Partito Democratico e dal capogruppo di Noi per Querrata, Marino Michelozzi. Grazie.
Grazie consigliere Guetta, Nocera Gianni, Movimento 5 Stelle.
Sì, ora al di là del fatto se verrà approvato o no l'emendamento del Partito Democratico e di Noi per Querrata, il Movimento 5 Stelle presentava questo emendamento. Dopo il terzo punto, aggiungere a sensibilizzare le imprese che usano flotte aziendali per lo svolgimento delle proprie attività di commercio o servizi a riconvertire la flotta con mezzi elettrici o a metano. Una forma insomma di pubblicità soltanto.
Grazie, non c'era. Ora, allora, il regolamento prevede interventi di ogni consigliere comunale a 3 minuti, con gli emendamenti ogni gruppo ha 4 minuti a disposizione. Quindi si fa una discussione complessiva, mozione e sugli emendamenti. Poi, finita la discussione, si mette in votazione gli emendamenti e poi, a seconda di come vengano votati gli emendamenti, o si adegua la mozione o si vota come originale. Bene, quindi chi vuole intervenire? Guetta Massimiliano, capogruppo Partito Democratico.
Allora, Presidente, la mozione in oggetto, realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica, firma del collega capogruppo Noci della Lega Nord Toscana, presenta in premessa una serie di punti ben articolati, ce li ha letti, che per la quasi totalità o totalità, insomma, ci trova concordi, trova il Partito Democratico concorde. La filosofia generale che lega i diversi punti della mozione tocca un tema, quello della sostenibilità ecologico-ambientale e dunque delle politiche ad esse legate, il cui Partito Democratico ha per tradizione politica dimostrata una sensibilità, un'attenzione, come si evince d'altronde anche a livello locale dal programma elettorale della coalizione Partito Democratico e Noi per Querrata, che apre il programma con i temi dell'economia verde e dunque, tra le altre cose, dell'introduzione di tecnologie che si pongono come obiettivo anche la riduzione dell'inquinamento. La mozione, dopo le premesse, che ripeto condividiamo nella sostanza, richiede all'amministrazione degli impegni, compreso quello di intraprendere rapporti con aziende produttrici di veicoli elettrici, rapporti sempre delicati quando si incontrano imprese private, amministrazione pubblica. Comunque, al di là di questo, noi proponiamo l'emendamento che ho poc'anzi letto. Con riferimento invece all'emendamento, alla mozione proposta dal Movimento 5 Stelle, sensibilizzare le imprese che usano flotte aziendali e riconvertirle in veicoli elettrici a metano, non crediamo siano molte le imprese quarratine che si siano dotate di flotte di veicoli per attività di commercio e comunque non pensiamo che le aziende sappiano già che esiste la possibilità di convertire questi mezzi in altri alimentati da energia più ecologica.
ma non li convertono semplicemente perché, come si evince anche dalla mozione della Lega Nord, i veicoli elettrici ad oggi hanno ancora costi molto elevati. Riteniamo inoltre che non debba essere l'amministrazione a dire alle imprese quali investimenti economici fare. La sensibilizzazione alle tematiche ecologiche, al risparmio e qualità dei sistemi energetici, le amministrazioni la devono dare con il loro operato, non esortando le imprese a farlo, ma con l'esempio che ne deriva dalle proprie azioni e scelte politiche. Il Comune di Querrata ha installato tetti con fotovoltaico nella scuola di Vignole e Catena. Questa amministrazione ha speso 500.000 euro per la sostituzione dei corpi illuminanti dei lampioni con lampade a LED e dunque a basso consumo energetico. Questa amministrazione intende inoltre investire ancora e meglio nell'efficientamento energetico degli edifici di sua proprietà. Per tali ragioni respingiamo l'emendamento alla mozione della Lega Nord Toscana. Per tali ragioni respingiamo l'emendamento dei 5 Stelle. Grazie.
Bene. Melani Giuliano, H109.
Sottovaluterei la questione, nel senso che al netto dell'emendamento del Movimento 5 Stelle, sostanzialmente la Lega dice sta arrivando l'elettricità, mettiamo centraline in tutto il comune, se ho capito bene, o comunque più possibile. L'emendamento del PD dice perché no, mettiamone due, una o due. Allora, perché vi invito a non sottovalutare il problema, no? Perché vi faccio un esempio. Fino a pochissimo tempo fa, guardate, non più di un anno o due, andare elettrici significava credere nella natura, credere nella pulizia, credere nel non inquinamento. E quindi, insomma, era una scelta che si faceva per motivi anche un po' ideali, ma per certi versi non era ammaliante, faceva un po' sfigato sotto certi punti di vista. Chi poteva comprava una Ferrari a benzina e faceva un sacco di chiasso e di rumore e andava forte. In pochissimo tempo, a settembre, mi pare, del 2017, il grande Elon Musk ha presentato una specie di Ferrari che fa col motore elettrico 0-100 in 1,8 secondi, fa 400 all'ora, è la macchina più veloce del mondo, costa 200.000 euro. Se andate sul sito della Tesla la potete tranquillamente ordinare, pagate con la carta di credito 43.000 euro d'anticipo e fra due anni, nel 2020, ve la consegnano. Ed è diventata, diciamo, un accessorio che nessuna persona degna di questo nome, che ha queste possibilità, non debba avere, cioè tipo l'iPhone, per capirsi. Si tratta di un oggetto di culto, tale per cui ieri lo stesso Marchionne ha detto che per la Ferrari si pone il problema di passare all'elettrico, che non solo ha queste prestazioni, ma, come sapete, utilizza nella motricità il 95% dell'energia che produce, mentre i motori normali a benzina che si conoscono, il 70% lo consumano per far funzionare se stessi. Perché non parliamo poi delle biciclette, anche delle biciclette da corsa. Cioè, nel giro di 2-3 anni le biciclette da corsa non sono più quegli oggetti improbabili con quel catamarano che usavano le signore anziane per salire la magia. Sono tutt'altro, e che poi non c'era verso di rimetterle in casa, no? Sono degli oggetti, cioè alcuni truccavano al Tour de France, non so dove, le biciclette da corsa inseriti nel tubo avevano la batteria. Che cosa voglio dire con tutto ciò? Che naturalmente il sistema pubblico è totalmente in ritardo, per cui tu puoi avere la macchina da 400 all'ora con 1000 km d'autonomia, ma non trovi la centralina per rifornirti. Tant'è vero che la Tesla, se la vuoi, te la consegna a casa e te la ricarichi per conto tuo. Poi se ti muovi hai bisogno di trovarla da qualche parte. Quindi io non solo la consiglierei questa amministrazione di investire moltissimo su questa roba, di fra l'altro già prevedere di prendere delle colonnine di ultima generazione, perché ci sono ovviamente anche lì già obsolete e la tecnologia si sta, cioè io non so poi se costi di più un lampione o una colonnina per ricaricare le batterie, non lo so. Quindi non lesinerei, diciamo, investimenti su questo punto, non credo siano altissimi, e quindi sarebbe bello se questo comune, con largo anticipo anche sugli altri, avesse questo tipo di sistema, e anche per la semplice mobilità delle biciclette elettriche e compagnia bella, cioè se ne trarrebbe un grandissimo giovamento. Quindi non so adesso 2, 3, 4, 52, cioè, ma il mio invito serio e sereno è a prendere molto sul serio questa cosa, perché i tempi di esplosione di questa faccenda saranno brevissimi. Io vi ringrazio, quindi voto a favore della mozione, insomma mi dirà il Presidente quando è che si vota. Io voto perché la mozione della Lega è fin troppo minimalista e prudentista, io farei molto di più, però insomma contentiamoci per ora di quello che ha fatto la Lega, cioè non stiamo a fare pidocchi su tre centraline, mettiamole e secondo me è una buona cosa per tutti. Vi ringrazio.
Altri interventi, Marino Michelozzi, noi per Quarrato.
Dunque, per quanto riguarda il settore dell'elettrico, quindi ben venga, perché per ridurre l'inquinamento che viene dato dai motori a diesel o a benzina, quindi bisogna andare in questa direzione. Per quanto riguarda, poi entro un po' nel vivo della mozione, per quanto riguarda le lampade a LED, naturalmente ben vengano anche queste, quasi tutte le amministrazioni lo stanno facendo, perché anche se costano rispetto alle vecchie lampade un po' di più, però nel tempo durano molto di più e quindi c'è un abbassamento anche dei costi. Per quanto riguarda la mozione, quindi per quanto riguarda faccio una premessa che questa maggioranza considera quindi rilevante la green economy come filosofia da adottare e di poter iniziare anche un percorso per lo sviluppo del territorio, visto anche che le infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici rientra anche in questo ordine di cose, quindi ritengo importante chiedere alla Giunta e al Sindaco di attivarsi per avviare le necessarie procedure per la collocazione sul territorio comunale in via sperimentale di 1 o 2 colonnine per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica in altrettanti parcheggi del centro cittadino, come appunto l'emendamento che noi per Quarrata e il partito di PD hanno proposto. Ritengo prematuro per il momento intrattenere rapporti con altre aziende produttrici di veicoli ad alimentazione elettrica al fine di verificare la possibilità di ottenere eventuali sponsorizzazioni, perché prima secondo me è bene capire cosa richiede nei dettagli la legislazione inerente a questo tipo di settore per la pubblica amministrazione e per gli enti locali. Però naturalmente è necessario avviare le dovute procedure per la collocazione e l'installazione sul nostro territorio di alcune colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli ad alimentazione elettrica. Poi quanto c'ha da poter, diciamo così, preventivare l'amministrazione per poter poi anche trovare la collocazione in certi posti della città. Per quanto riguarda l'emendamento posto dal consigliere 5 Stelle Noscera, quello che dice di sensibilizzare le imprese che usano flotte aziendali per lo smaltimento delle proprie attività di commercio o servizi e riconvertire la flotta con mezzi elettrici o a metano, qui faccio presente che mi associo a quello che ha detto anche consigliere e collega Guetta, a Quarrata medie e grandi aziende non ci sono per avere una flotta, ci possono essere piccole aziende che adottano o possono adottare chi una macchina elettrica oppure riconvertire qualche vecchia auto a motore a benzina o a diesel con una nuova auto a veicolo elettrico. Per quanto riguarda l'ultima mia opinione, suggerisco quindi al sindaco e alla giunta di poter, diciamo, attivarsi per iniziare un percorso di promozione, di formazione, diciamo così, e di educazione in questo settore rivolto alla cittadinanza e eventualmente poter iniziare una eventuale campagna di informazione. Grazie.
Grazie Michelozzi Marino. Altri interventi? Sì, non c'era Gianni.
Allora, rispondo un attimo al capogruppo Michelozzi. Flotta intendo più di un veicolo, intendo 500, quindi poi sensibilizzazione, rispondendo al capogruppo del PD, era soltanto il solito discorso, la pubblicità è l'anima del commercio, no? E dobbiamo spingere verso la green economy, si sensibilizza le persone, non si impone una scelta aziendale. Per quanto riguarda l'emendamento presentato da congiuntamente a doppia firma, non so, mi pare un riassunto della proposta fatta da voi, niente di più, hanno cancellato due o tre nomi e poi è un riassunto di quello che avete proposto, quindi si potrebbe anche approvare. Allora, per quanto riguarda invece la mozione della Lega, diciamo che sono circa 5-6 anni che tutte le volte si aspetta il passaggio all'elettrico di anno in anno. Il problema finora qual era? Il discorso alimentazione, le celle e l'autonomia delle celle che alimentavano i veicoli. Questo gap è stato un po' colmato, le ultime autovetture si comprano con 20-25 mila euro, quindi ben al di sotto delle spese di qualche anno fa. L'autonomia è arrivata a circa 200 chilometri per ogni ricarica, che è molto superiore alla media di consumo di utilizzo di un cittadino medio, quindi si può cominciare a utilizzare anche per raggiungere i luoghi di lavoro in maniera abbastanza comoda. I veicoli termici, quelli col motore a scoppio, comunque hanno raggiunto quello che è il massimo livello evolutivo, meno di così non possono consumare, meno così non hanno più un rapporto tra prestazioni, potenza e meccanica, insomma siamo arrivati al passaggio finale. Qual è l'ultimo passo, quello che non permette veramente la diffusione dei veicoli elettrici? La diffusione capillare dell'approvvigionamento. E questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, la Lega, il Partito Democratico, lo dicono anche le grandi aziende che forniscono energia all'interno dell'Unione. Infatti Enel ha stanziato un piano di investimenti da 100 milioni di euro a 300 mila euro per i prossimi 3 anni, proprio per incominciare a montare sull'asse Roma-Milano colonnine per poter alimentare le autovetture. Autovetture, biciclette, possiamo fare considerazioni anche per quello che riguarda le carrozzine per i diversamente abili. E nell'ultimo periodo si sta cercando anche di aumentare la disponibilità di queste colonnine fornendo dei servizi aggiuntivi come quelli che sono il Wi-Fi, l'NFC. Come Movimento 5 Stelle quindi approviamo la mozione della Lega e che possa portare avanti questo percorso, insomma, di green economy.
Grazie, Lucia Gianni. Altri interventi? Prima da parte della Giunta c'è cioè risposte. Allora si passa alle conclusioni della Lega Nord e poi si passa al voto.
Allora, in effetti è vero, a Quarrata non ci sono grandissime flotte, diciamo, di aziende. L'unica cosa che potrebbe avvantaggiare la diffusione di colonnine elettriche sarebbero, diciamo, società di taxi, cioè ditte di taxi. Allora gli altri, guardate, le poche aziende che ci sono tutti trasporti pesanti che sanno da soli come fare per risparmiare, e queste si stanno orientando
più sul metano e l'idrogeno per arrivare a un risparmio, diciamo, di emissione di inquinanti. Una considerazione, sì, l'adeguamento deve essere spinto entro il 2020, ci sono i fondi, come ha ricordato il consigliere Nocera. Mi dispiace una cosa, che qualche consigliere è uscito dall'aula non ritenendo l'argomento, interessante. Questo mi dispiace perché si va verso, cercare tutti di impegnarsi per l'inquinamento, per ridurre queste polveri che stanno veramente, per chi vive sulla strada, a mestieri che vengono fatti sulla strada, veramente dannosi per la salute, si sa che, e poi un costo anche per quanto riguarda la sanità, tutte queste cose, e quindi è un argomento per qualcuno non importante, invece per i prossimi anni è veramente importante. Quindi se Quarrata, e ringrazio i gruppi qui in consiglio che apprezzano la nostra mozione, perché veramente Quarrata si farebbe da traino a tutti i comuni, della Piana per questa iniziativa. Quindi ci asteniamo per quanto riguarda l'emendamento presentato dai 5 Stelle e approviamo l'emendamento del PD. Grazie. E di noi per questo.
Scusa. No, per carità, io non so, Giancarlo, se tu ti riferivi ai miei colleghi che sono andati via un attimo prima della conclusione della seduta. Ora, non tocca a me dire che il gruppo H109, se ci sono io, è ben rappresentato. E che avevamo concordato di votare, come ho prima detto anche con un mio prezioso intervento che ho paura sia andato sprecato, perché a volte devo sempre farli incazzare, e quindi io dico, Giancarlo, non era il caso, va bene così, i miei colleghi sono dovuti andare via un attimo prima, si sono presi una pausa, se fosse dipeso dai loro voti la tua mozione sarebbe stata approvata e loro sarebbero sicuramente rimasti. Quindi, abbi pazienza, lascia stare, tanto è mezzanotte, non ne vale la pena. Io mi sono espresso a favore della mozione della Lega e continuo a esprimermi a favore della mozione della Lega. Il gruppo H109 è completamente d'accordo.
Mi dispiace. Grazie, abbiamo compreso.
Era importante, Presidente.
No, va bene, la precisazione.
Perché, insomma, siamo tutti esseri umani, bene, se uno va via 5 minuti prima non succede niente.
Il regolamento prevede anche questi interventi.
La ringrazio molto, Presidente, perché ho pensato, perché uno si chiama Presidente? Perché presiede, prima.
Beh, ora basta il giochino, ora bisogna passare alla votazione. No. Quindi, avanti.
No, io fo una mozione contro la noia, comunque, il prossimo consiglio.
Noi a questo punto si vota i due emendamenti, perché poi dobbiamo trattare la mozione. Allora, metto in votazione l'emendamento presentato da il Partito Democratico e Noi per Quarrata, che recita come leggo. Emendamento alla mozione presentata dalla Lega Nord per la realizzazione di colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica. Allora, qui è bene, li leggo perché sono due, quindi con la presente si propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla mozione per la realizzazione di colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica presentata dal gruppo consiliare Lega Nord di Quarrata. Eliminare i tre punti successivi alla dicitura. Ciò premesso e considerato, si chiede al Sindaco e alla Giunta di sostituire il seguente paragrafo: di attivarsi per avviare le necessarie procedure per la collocazione sul territorio comunale in via sperimentale di una o due colonnine per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica in altrettanti parcheggi del centro cittadino. Allora, chi è favorevole a questo emendamento? Sì, è un po' distratto lei, consigliere. Quindi chi è favorevole? Beh, chi è contrario? Chi si astiene? Allora, votato a maggioranza, Partito Democratico, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana. Si astengono i gruppi di H109 e Movimento 5 Stelle. Ho letto solo questo. È distratto, consigliere, io glielo dico. Movimento 5 Stelle, l'emendamento che adesso leggo. Il sottoscritto Gianni Nocera, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Quarrata, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto Comunale e articolo 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, propone il seguente emendamento. Nella parte ciò premesso e considerato, punto 1, dopo il terzo punto aggiungere a sensibilizzare le imprese che usano flotte aziendali per lo svolgimento delle proprie attività di commercio e o servizi a riconvertire la flotta con mezzi elettrici e o a metano. Allora, metto in votazione l'emendamento presentato da 5 Stelle. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, è bocciato a maggioranza dai gruppi Partito Democratico, Noi per Quarrata, votano a favore i gruppi H109 e Movimento 5 Stelle, si sono astenuti Lega Nord e Toscana. A questo punto...
E volevo motivare... che io l'ho fatto anche un pochino per solidarietà verso il collega Nocera.
Forza di motivare, però forse tu disturbi. Bisognerebbe tu stassi zitto, perché già qui le ossa. Bene, allora, la mozione è modificata con l'emendamento del Partito Democratico e Noi per Quarrata. Ora, va letta? Tutta. Allora, la mozione presentata dalla Lega Nord, mozione per la realizzazione di colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica, è modificata tramite l'emendamento del Partito Democratico e Noi per Quarrata. Come è stata approvata, è stata rimosso gli ultimi tre periodi con il periodo ciò promesso e considerato, si chiede il sindaco e alla giunta di sostituire, di attivarsi per avviare le necessarie procedure per la collocazione sul territorio comunale in via sperimentale di una o due colonnine per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica e altrettanti parcheggi del centro cittadino. Chi è favorevole alla mozione presentata dalla Lega Nord? No, tu l'hai già motivato. Bravo. Mi pare che tu puoi aver ragione, perché è un'altra cosa. Bravo. Quindi, prima di votare... Sì, però va bene, te lo dico dopo. Perché. Allora, come può votare? Vuoi motiva?
Ci siamo già dilungati su questa questione della modifica delle mozioni a maggioranza. Quindi... tenuto conto che io avrei votato favorevolmente alla mozione presentata dalla Lega Nord, che tale mozione è stata nel percorso fin qui seguita distrutta dall'emendamento del PD che l'ha modificata. Quindi, ritenendo io che le motivazioni, la spiegazione, tutto quanto è stato proposto dalla Lega fosse approvabilissimo, e avendo spiegato prima perché, siccome mi rifiuto di continuare a seguire questa strategia che giudico nella maniera più assoluta una roba così pidocchiosa, ma così, cioè voglio dire,
termine improprio, ma insomma.
No, pidocchioso non si può dire? Va no. Bene, diciamo stentorea,
giusto.
Diciamo stentorea, ecco. Eccetera, eccetera. Quindi io, non perché non voglia le due centraline per capirsi, ma perché considero questo atteggiamento una follia, va bene? Da un governo di sinistra che ha cambiato lampioni due volte nel giro di una legislatura, prima ha messo quelli vecchi e poi ha messo quelli nuovi, sprecando un sacco di soldi. Quindi io dico, avete voluto una, due centraline, quindi, così come modificata, non la voto, voto contro, ma non le voglio due pidocchiosissime centraline, non le mettete.
Termine improprio che ti pregherei di no. Ora, finché si scherza, si ragiona, basta. Allora, la mozione era chiara come l'ho letta prima con le modifiche. Metto in votazione la mozione al punto 8, emendata con emendamento del Partito Democratico e Noi per Quarrata. Mozione presentata in data 3 dal gruppo consigliare Lega Nord e Toscana d'Avente ad oggetto realizzazione delle onorine di ricarica dei veicoli alimentazione elettrica. Il tutto è agli atti e quindi poi la mozione verrà riscritta con l'emendamento approvato. Quindi chi è a favore? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. La mozione è stata approvata con modifica dell'emendamento dai gruppi del Partito Democratico, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Si è avuta contro il gruppo H109 che ha motivato in finale. Saluti a tutti. Thank you.